Signore, è tutto ciò che so di fare, e in quel modo lo Spirito Santo ci tiene tutti affranti. Sapete, il profeta una volta sceso alla casa del vasaio, vedete, per essere rotto, per essere modellato. Vedete, se c'è qualcosa di sbagliato, Dio non mette solo una toppa in qualcosa. Egli ha detto che se mettete un pezzo nuovo in un vecchio indumento, lo renderà peggiore più che mai. Disse proprio la cosa da fare è rimettere a nuovo l'intera cosa. Quindi se avete fatto qualcosa di sbagliato, non andate in giro solo con un piccolo, dite bene, mi dispiace di averlo fatto, non volevo, cercherò di non farlo più. Siate proprio spezzati e verrete modellati di nuovo, vedete, rendete quel pezzo un altro pezzo. Ora, ieri sera, ora in questa settimana, ora probabilmente stasera sarà di nuovo l'insegnamento del Vangelo. E io faccio proprio del mio meglio, vedete, d'ora entrando molte volte, tutti voi pensate che io sia appena entrato, forse. Ora stamattina sì, forse ci potrebbe essere un estraneo o due, ma la maggior parte di loro ora forse è solo il normale piccolo gruppo del tabernacolo qui. E a volte, rimproverando così nel Vangelo, non è per farvi arrabbiare con me o per... È quello che è, sì, è per ridurvi a pezzi, certamente. Ecco cosa lo fa. Questa parola di Dio più affilata di una spada a due tagli. E il fatto è, là dentro, questo entrerà con qualcosa. Quello entrerà con qualcosa, questo, quello, e tutte brave persone. Ma avranno idee diverse, ognuno vuole presentare la propria idea alla Chiesa, vedete? Non potete farlo. La Chiesa ha una solida dottrina del Vangelo che deve essere basata sulla parola di Dio. Se avete una differenza, bene l'uno o l'altro, portatela al pastore e fategli vedere cosa pensa in merito e così via, poi che sia sottomesso. E ora non prendete una teoria, deve essere presentata nella parola. E molte volte il pastore edifica tutte quelle cose, poi quando entro lui è molto umile, il fratello Neville, sapete che è buono, è solo un po' troppo umile, non parla quando dovrebbe parlare. È così, quello è un... è così, e io prego, penso che io... Qui non molto tempo fa abbiamo parlato un po' insieme, ho detto il problema, fratello Neville, è questo. Tu sei un tipo di fratello amorevole, non vuoi ferire i sentimenti di nessuno, pensi che sia stando là nel tabernacolo. Ebbene, dopo tutto il tabernacolo del fratello Bill è il tabernacolo di Dio. E lui è il pastore in carica completa, vedete, proprio così, è il suo posto per fare queste cose. Ho detto, ebbene, ha detto, sono, non vuole ferire i sentimenti, ebbene, guardate, se prendete parte con qualcuno da questa parte, un altro è da questa parte. Dovete stare sul terreno reciproco e riunirvi qui e dire, eccolo, vedete, solo eccolo, vedete, dovete farlo. E le persone, veramente, ho trovato questo attorno al mondo, se sarete assolutamente giusti e sinceri, le persone vi apprezzano di più. Ditelo proprio chiaramente, Gesù, egli amava le persone, egli diede persino la sua vita là per quei farisei che lo stavano crocifiggendo. Ed egli pregò per il loro perdono eppure disse voi, generazione di vipere, serpenti nell'erba e così via in quel modo. Egli non stava parlando esattamente all'essere, l'essere umano era uno spirito. Vedo Pietro venire dietro di lui, disse, oh Signore, non puoi farlo. Egli si girò e disse, vattene via da me, Satana, tu mi sei sempre d'offesa. Egli non stava parlando all'apostolo, egli era la fonte della verità. Ed era uno spirito che era su quell'apostolo che gli stava facendo dire quello, vedete, non stava parlando a Pietro, egli lo amava, vedete, lo amava e sapeva che doveva essere il capo della Chiesa a Gerusalemme. Ma egli non aveva risposto a Pietro, egli stava parlando allo spirito che stava inducendo Pietro a ostacolare le opere di Dio. Lo afferrate? Ed è la stessa cosa qui, non è per ferire la vostra Chiesa, ferire i vostri sentimenti, dove voi, ebbene, siete miei amati fratelli e sorelle, ebbene mai, se c'è una stella nella mia corona, se ho vinto qualcuno a Cristo, siete voi. Ebbene, non romperò la mia stella, ne sono certo, ma se c'è qualcosa che viene sulla mia stella che non dovrebbe esserci, se posso lo romperò. Lo farò perché voglio che essa splenda, se posso portare tutta la Chiesa in armonia e in unico accordo, allora l'intera cosa splende, vedete? Vedete cosa intendo ed ecco cosa dobbiamo fare. Ieri sera, rispondendo alle domande, ho fatto del mio meglio. La persona che voleva quel vicarius filidei, ieri sera non mi hanno dato alcuna parte su ciò. affinché possa rispondere stamattina o darvi le cifre romane scritte. Ma se siete qui stamattina e lo desiderate, bene, sarete felici. E ieri sera, dopo che il servizio era finito, c'era un uomo che è venuto sul palco, che era un uomo della scienza cristiana, aveva partecipato alle riunioni. E che grande complimento ha fatto quando ha detto che non aveva mai sentito quel tipo di insegnamento, mai sentito la Bibbia spiegata così bene, e serve proprio a dimostrare. Sono subito uscito dalla chiesa e qualcuno là fuori ha detto, quel tizio di certo è un impostore. Ebbene, certamente quello è qualcuno che si è sviato dal tabernacolo qui e si è allontanato con quel gruppo non molto tempo fa. 3 o 4 di loro se ne andarono. E che questa chiesa ascolti questo, pastore, tutti malgrado tutto, se quelle persone che hanno lasciato questa chiesa se ne sono usciti da noi perché non erano dei nostri, ha detto la Bibbia, vedete? È così. E siamo andati da loro con amore fraterno e devoto, uno dopo l'altro, cercando di riconciliarla alla chiesa. Non volevano ascoltare, abbiamo portato gruppi e siamo andati con loro, non volevano ascoltare. Allora l'abbiamo detta alla chiesa. E la Bibbia disse, siano come pagani e pubblicani, è così. Non possono tornare nella chiesa senza prima venire davanti alla chiesa e ravvedersi davanti alla chiesa. E poi ravvedersi davanti a Dio e quindi essere riportati indietro e vedere come agiscono dopo quello, vedete, è così. Non possono tornare se non la Bibbia, quello è l'insegnamento della Bibbia. Dobbiamo rimanere con questa Bibbia, vedete. Se un fratello ha qualcosa, andate da lui, e se non vi ascolterà, portate qualcuno con lui con voi. Non ascolterà ciò, ditelo alla chiesa, e poi che siano come pagani e pubblicani. E disse, qualsiasi cosa legherete sulla terra, io la legherò in cielo. Ciò che scioglierete sulla terra, io scioglierò in cielo. Vedete, quindi dobbiamo continuare. Ascoltate un insegnamento duro a volte, ma manterrà la vostra chiesa ad un alto livello. Manterrà ciò che Dio ha detto, come io. A volte se c'è qualcosa che detesto fare, è correggere i miei figli, quando io, o dare loro una sculacciata. Ma io detesto proprio farlo, eppure la Bibbia ha detto di farlo. E guardate questa piccola gente oggi che non sculaccia i propri figli e non li corregge. Scoprirete cosa hanno. Avranno un intelligentone che batterà i piedi e sbatterà un'arancia contro il muro e sgriderà voi, genitori. Eccolo, vedete. La Bibbia è giusta in ogni cosa. Non è così? La Bibbia è giusta in ogni cosa. Quindi questo è stato un tempo di insegnamento. Qualcuno che non è voluto entrare ieri sera si è seduto all'esterno, ha detto che io non risponderei a tutte le domande. Ha detto che io sono andato nella stanza, le ho scelte, ho trovato quella a cui volevo rispondere, le ho portate fuori e ho risposto ad esse. Guardate, se avete messo una domanda e io non ho risposto, portatemela. Ne ho 2 stamattina che ho dato. Ricordate, ieri sera qualcuno le ha portate tardi e ho dovuto darle al fratello Neville e le ho prese stamattina per rispondere. Cerco di rispondere ad ognuno al meglio della mia conoscenza ciò che è il così dice il Signore. Ora potreste miseramente non essere d'accordo con me su delle cose, ma proprio lo stesso, l'amore di Dio rimarrà proprio lo stesso verso voi e me, perché siamo figli insieme. E prima di iniziare l'insegnamento del mattino del giorno sabbatico, speriamo di non impiegare troppo tempo, qualsiasi cosa il Signore voglia. E poi voglio rispondere a questa. Ora, ricordate, Chiesa, voi, ognuno di voi sa per cosa prende posizione questa Chiesa. Voi comprendete assolutamente. Ora, non abbiamo alcuna appartenenza, abbiamo solo comunione, vedete? Perché se abbiamo appartenenza, allora portiamo le persone come ad un'organizzazione. Poiché siamo esattamente interconfessionali, non organizzati, l'unica cosa che ci guida è lo Spirito Santo e crediamo che lo Spirito Santo guida attraverso le nostre guide. Se Dio ha posto lo Spirito Santo ha posto un insegnante nella Chiesa, allora se lo Spirito Santo vuole che la Chiesa sappia qualcosa, egli parlerà tramite l'insegnante, perché lo Spirito Santo, ecco cos'è ordinato a fare l'insegnante, giusto? È ordinato. Quel dono è nella Chiesa come insegnante e dovremmo tutti ascoltarlo finché quel dono inizia a dimostrare qualcosa che non è giusto nella Bibbia. Allora abbiamo diritto di metterlo in dubbio, vedete? Finché non lo fa inizia a dire, bene, non c'è una tale cosa come il battesimo in acqua, non c'è una tale cosa come questo, quello, l'altro, il battesimo dello Spirito Santo. Allora mettete in dubbio ciò, vedete? Ma ora è lo Spirito Santo guida. Ora, la Chiesa crede nel battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei peccati dopo il ravvedimento. Crede nel battesimo dello Spirito Santo con i frutti dello Spirito che seguono, i frutti dello Spirito, longanimità, gentilezza, pazienza, bontà, mitezza. Crediamo in 9 doni spirituali, tutti 9, sapienza, conoscenza, dottori, apostoli, profeti, doni di lingue, interpretazione di lingue, guarigione divina. Crediamo a quelle cose. Crediamo nel governo della Chiesa e il governo è ordinato dallo Spirito Santo nella Bibbia. Il pastore è sempre il capo della Chiesa, il pastore lo è sempre. Quello è l'anziano di Dio. Nelle organizzazioni dovete passare attraverso il vescovo. Ora, la Bibbia non c'è ordine più elevato nella Bibbia dell'anziano della Chiesa. Ditemi solo dove si trova. Per la Chiesa non c'è ordine più elevato dell'anziano nella Bibbia che è il pastore. Egli è l'ordine più elevato della Bibbia. E poi se l'anziano, se non ricevete accusa contro il vostro anziano a meno che prima non sia da 2 o 3 testimoni, non importa cosa chiunque dica di un anziano. Non credetelo finché non avete 2 o 3 testimoni e che quei testimoni siano prima provati. E poi se quell'anziano ha fatto qualcosa di sbagliato e questi 3 testimoni dello Spirito Santo sono stati provati e dimostrati che hanno davvero fatto qualcosa all'anziano, allora andate dall'anziano e quel peccato, sgridatelo apertamente, vedete, che altri possano vedere e prestare attenzione. Ora per la Chiesa, ed ora confidiamo proprio che Dio vi manterrà perfette e i vostri cuori rimangano su di Lui. E ricorda, amico, questa gloriosa Chiesa di cui abbiamo parlato in quest'ultima settimana. Perché non possiamo averlo qui fra la 8ª strada e Penn? Abbiamo i requisiti, abbiamo le persone che amano Dio. Non lo credete? Abbiamo io, qui dentro abbiamo persone, vedo qui dentro estranei che sono entrati, ebbene da quando il fratello Neville è stato pastore qui, brave persone. Li incontro qui all'altare, persone da Louisville, persone da Harryville, New Albany e dintorni. Persone che neanche conosco, non le ho mai viste in vita mia, gente meravigliosa. Ora, non piacerebbe a tutti avere una vera chiesa biblica? Una vera chiesa biblica dove tutti i doni spirituali sono posti in ordine? Ogni cosa manifesta proprio esattamente come dovrebbe essere. Non sarebbe meraviglioso? Ora, dovrete sacrificare non denaro. Dovrete sacrificare cosa? Alcune delle vostre idee, dovrete sacrificare tempo in preghiera, dovrete sacrificare il vostro forse l'essere testardi, abbassarsi in umiltà, vedete. Avrete l'intero movimento cristiano e sacrificale. Chi mi seguirà rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua ogni giorno. È giusto? Quanto spesso dovete sacrificare ogni giorno? Paolo disse, egli moriva giornalmente, ogni giorno egli moriva. Ora, credo con l'aiuto di Dio, ora, il fratello Neville ed io abbiamo appena attraversato un grande assedio passando attraverso diverse cose e venendo in contatto con diverse cose cercare di scoprire. E direi questo, ora il fratello Neville non sa neanche che sto dicendo, non ne sa niente, è solamente seduto là, ecco tutto. L'ho interrogato nella dottrina di questo tabernacolo, vedete? E ho visto se era giusto. Ed egli è giusto, vedete? Egli insegna la dottrina. Ora, quello che troverò nella Chiesa sta portando ad una risposta qui in una di queste domande che ho ricevuto, che è l'unica che conosca. Tutte queste qui dentro sono, penso, se non mi sbaglio... Sì, queste sono le stesse, alcune delle stesse che erano qui ieri sera di nuovo. Guardale se vorrai, fratello Neville, vedi se lo sono, e poi ridammele se lo sono. Ed ecco per cosa sono entrato in questi tempi, è per osservare la congregazione, e più o meno come Paolo disse ad uno degli anziani laggiù. Custodisci queste cose, quando verrò metteremo in ordine la Chiesa. Per prima cosa sono stato con il fratello Neville per vedere cosa credeva, vedere se c'è qualcosa di contrario nella nostra fede, nel nostro modo o lo spiegare alla Bibbia. Non c'era un errore, egli andava proprio dritto alla stessa cosa. Allora se l'anziano Dio e lui sta insegnando correttamente, allora dobbiamo scoprire dove si trova il problema, vedete? Metteremo a posto questa cosa. ora trovo una cosa nella chiesa, mentre non ci sono non forse tre o quattro estranei con noi, solo il piccolo tabernacolo, è una cosa, è mancanza d'amore uno per l'altro fra di voi, vedete, vedete? Ora io non so, mi conoscete abbastanza bene da sapere che quando so che qualcosa non va, io verrò da voi proprio così, perché sono in obbligo verso Dio. E potrebbe dovervi ferire, ma vi dirò la verità, vedete? Vi dirò la verità, così entrambi potremo metterci a posto con Dio e andare a... La Bibbia ha detto, accordati velocemente con i tuoi avversari, non lasciare che l'ira, il sole tramonti sulla tua ira, vedete? Ora, per essere un corretto pastore o ministro, dovete sorvegliare la vostra congregazione. Se vedete il nemico entrare, allora sgattaiolate proprio qui e dite, ecco, solo un minuto, vedete? Ora, quella è la cosa sbagliata. Vedete, quindi state sorvegliando. La Bibbia disse, badate al gregge per cibare il gregge su cui lo Spirito Santo vi ha costituito sorvegliante. Ora, se mancate di farlo, Dio ve ne farà rispondere, vedete, è così. Quindi ecco cosa vogliamo fare. Sono quelle precedenti, quelle che ho avuto ieri sera? Oh, ecco tutto, bene. Ora ho cercato di rispondere ad ognuna tranne queste due qui e le prenderò appena prima di addentrarci nella scuola domenicale in modo che io, ognuna, abbia una risposta. Vediamo, credi che Dio dà lo Spirito Santo a chiunque veramente un cristiano nato di nuovo? Nel momento in cui accetta la salvezza, o credi che questa è un'opera di grazia diversa? Che nell'esperienza della maggior parte di cristiani viene dopo? Per favore, chiarisci questo argomento, in quanto molti sono confusi a motivo del diverso insegnamento su questo argomento. Ora, se non rispondo a questo correttamente, bene, allora chiedetemelo, io e la metto sul mio pulpito per stasera e poi io la prenderò in considerazione. Ora, amico cristiano, una persona non può nascere di nuovo finché non ha ricevuto lo Spirito Santo. Vedi? Non si può, non siete neanche convertiti finché non ricevete lo Spirito Santo. Non sto dicendo sei perduto prima di ricevere lo Spirito Santo, perché non lo sei. C'è un'opera di grazia, solo un'opera di grazia, che è lo Spirito Santo. Ed è compiuto in tre manifestazioni, proprio come c'è un Dio compiuto in tre manifestazioni. Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, solo uno. Ora, ci sono tre opere di grazia, ma tre manifestazioni. C'è una manifestazione di giustificazione per fede. Un uomo crede a Dio, dice, sì Signore, lo credo. Credo che ci sia un vero Dio ed ora come mio personale salvatore accetto Gesù Cristo suo figlio come mio personale salvatore. Ora, ecco cosa viene chiamata giustificazione per fede che i discepoli ricevettero prima. Ora la cosa seguente è che quest'uomo uscirà e oggi potrebbe fumare, bere, maledire, fare cose poiché le sue abitudini gli restano attaccate. Sono proprio radicate là dentro, sono spiriti. Le abitudini sono spiriti, la Bibbia ha detto che sono spiriti impuri negli uomini. Ora, lui era un forse lussurioso, scusate, questo siamo un uditorio misto, ma ci troviamo nella casa di giudizio di Dio, vedete? E dobbiamo dire queste cose chiaramente. Per esempio, a volte gli uomini, specialmente gli uomini, diventano lussuriosi, maniaci sessuali e non solo quello, ma proprio lussuriosi. Il modo in cui le donne si vestono è altro oggi, non sorprende che lo siano, ma se le donne diventano allo stesso modo, spiriti lussuriosi vengono su di esse e sono delle graziose signorine. E indossano vestiti corti e piccole cose attorno a loro che sembrano terribili ed escono perché non vogliono essere cattivi, ma non si rendono conto che quel vecchio spirito del demone di passione sta operando su di loro. Non lo fanno per mostrarsi davanti a Dio, lo fanno non per stare freschi, perché la vera scienza vi dimostra che vi togliete i vestiti, l'aria calda sul vostro corpo vi fa più caldo di quando indossate vestiti. Le ragazze indiane in Arizona sono belle, molto più di quelle che vedete, una di queste nude. E lei non solo indossa vestiti, ma una grande coperta intorno a sé quando attraversa il deserto per tenersi al fresco. E il sudore, quando aumenta il caldo, allora ha aria condizionata, vedete? Vedete? Quindi ciò non è altro al mondo che uno spirito di passione e lussuria. Forse sei abbastanza signora da non fare niente di sbagliato, il vivere infedele a tuo marito o la tua morale. Ma sorella mia, quello è vergognoso e non ti rendi conto. Se tu potessi guardare qui nello specchio di Dio e trovare cosa Dio ha detto in merito a quello, è uno spirito malvagio su di te e non te ne rendi conto. Maria Maddalena non si rese conto degli spiriti che erano su di lei, vedete? Ebbene, ora, quando avete quel tipo di spirito su di voi, o uomini, uscite qui e iniziate a desiderare delle donne un... Dite bene, la natura umana. Non in quel modo, vedete? No, è uno spirito. La Bibbia ha detto che era uno spirito. È così. Quindi la cosa da fare allora, il sangue di Gesù Cristo vi purifica dalla concupiscenza e dalla passione. Si chiama santificazione. La parola santificazione significa essere purificati e messi da parte per il servizio. Afferrate cosa sono? Ora, quello spirito di concupiscenza vi lascia sotto la santificazione. Lasciate che una piccola signora gentile vada in chiesa, canti nel coro, ma deve tagliare l'erba con un paio di pantaloncini addosso. Lasciate che si santifichi una volta e lasciate che ne indossi un paio, vedete? Che quell'uomo che avrà quasi un incidente guardando quella donna nel prato, e lasciate che una volta sia santificato e scenda per strada, egli terrà in mente ciò che sta facendo, è esattamente giusto. Se egli guarda di lato, girerà la testa in questa direzione. Lo Spirito Santo dice, gira la testa, eccolo, vedete, eccovi, vedete, è così, è santificazione. Ora, in questa persona che è stata chiamata da Dio ci sono manifestazioni di doni. Ora, un mio carissimo amico a Denver l'altro giorno stava discutendo di questo con me. Una volta era qui e predicava in questa città, un uomo davvero per bene per quanto ne so, ma vedete, era un nazareno e pensava che la santificazione fosse il battesimo dello Spirito Santo, il che non è così. Non c'è scrittura che mostri ciò, lo dimostrerò fra poco nella Bibbia, vedete che non lo è. Non siete suggellati dalla santificazione, siete suggellati dal battesimo dello Spirito Santo, un suggello del completamento o dell'opera. Ecco perché non poteva essere suggellato sotto Lutero Wesley, nessuno dei due. Doveva arrivare al battesimo prima che la Chiesa fosse suggellata fino al giorno della redenzione, vedete? Ora, ma oh no, non sono perduti, sono salvati, certamente lo sono. Ora, la santificazione è la stessa opera di grazia o la stessa grazia che vi ha salvati. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, quindi è sempre lo Spirito Santo, ma quella è una porzione dello Spirito Santo, questa è una porzione maggiore dello Spirito Santo. E poi, quando ricevete il battesimo dello Spirito Santo, quello è il completamento dello Spirito Santo che prende dimora in voi per manifestare doni. Parlare in lingua, interpretare lingue, doni di potenza, sapienza, conoscenza, comprensione. L'uomo ha detto, ieri sera ha detto, dove hai ricevuto la tua istruzione per queste cose? Ebbene ha detto, sono uscito da grandi seminari e non abbiamo mai avuto una tale cosa che sia mai stata insegnata in un seminario che io abbia mai sentito. Ho detto, non è venuta dal seminario. Ho detto, sono povero con un'istruzione di scuola elementare. 10-15 anni fa non riuscivo quasi a scrivere il mio nome e non riesco a fare molto meglio oggi. Ma viene tramite ispirazione, vedete. Ho detto a loro, osserva ciò. Ebbene ha detto, non guardi mai dove stai andando nella Bibbia. Afferri proprio la cosa e scorri attraverso tutta la Bibbia. E ha detto, si unisce proprio tutto. Ho detto un'ora dopo essere uscito dal pulpito, non saprei dirti cosa ho detto, vedete? Non sono io, non lo so, vedete? È lui che lo metto insieme, io non lo so, vedete? Non so dirvelo. Salgo proprio quassù e qualcosa mi colpisce, conosco la scrittura così. Potreste chiedermi la scrittura un'ora dopo, non saprei, vedete? Ma viene così. E osservate, vedete se è giusto o errato una volta. Quando vado al pulpito non so cosa fanno le persone quando vengono nella fila di preghiera, cosa hanno fatto nella loro vita, ma ho osservatolo colpire e dir loro proprio esattamente ciò che hanno fatto nella loro vita e cosa dovrebbero fare per essere salvati, è giusto? Cosa dovrebbero fare per essere guariti se vivranno o moriranno? Come faccio a saperlo io? Voi chiedetemi 10 minuti dopo essere andato via dal palco, non potrei dirvi cosa ho detto, non lo so. E tutto quello non ho niente a che fare con ciò. Semplicemente mi arrendo allo Spirito Santo ed egli parla, ed ecco l'intera cosa, è così. Quindi non sono io, non sono io. Se giudicate che abbia lo Spirito Santo, allora è lo Spirito Santo. E se giudicate che non è lo Spirito Santo, allora potreste pensare che è un diavolo. Ma il fatto è, confrontatelo con queste, vedete con cosa regge il confronto. Lo Spirito Santo ha scritto questa. Quindi se regge il confronto con quella e porta alla luce quella verità, allora deve essere da Dio, quindi. Non è giusto? È così. Ora, no, il fratello cristiano, ora guardate, proprio in questo modo, ora cercherò di non occupare troppo del nostro tempo su questo, guardate, una nuova nascita, Gesù disse a Pietro, dopo che era stato gli apostoli, tutti loro erano stati giustificati credendo al Signore Gesù Cristo, erano stati santificati tramite la verità, egli era la verità, e poi gli disse, e diede loro potenza, uscirono per predicare il Vangelo. Quei grandi doni che erano il loro venivano temporaneamente o in modo superficiale manifestati. Ma egli disse, ora la prossima cosa che dovete fare è di far crescere questa cosa. Ora egli disse, Pietro disse, Signore, sono disposto ad andare alla morte ad ogni cosa con te. Egli disse, Pietro, dopo che sarai convertito, rafforza tuo fratello. Dopo che sarai convertito, ebbene, Signore, sono stato battezzato da te. Gesù Cristo battezzò Pietro, egli battezzò gli apostoli. Bene, ora disse, ora sono stato battezzato da... Ho fatto tutte queste cose, ho camminato vicino a te. Io sono stato salvato e tu mi hai dato potenza. Non vi aspettereste che Dio mettesse quella potenza in un vaso impuro. Quindi, egli doveva nettarle e dar loro una vita di sincerità, comunque. Prima che egli li lasciasse uscire e predicare il Vangelo, e tornarono agendo, dissero, ebbene, anche i diavoli ci sono sottoposti, vedete? E perché allora egli disse, ora Pietro, so tutto questo, ma non sei ancora convertito, vedete? Non sei ancora a posto, Pietro, non sei convertito, ma dopo che sarai convertito, allora rafforza tuo fratello. Pietro non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, vedete? Quando venne lo Spirito Santo, allora Pietro divenne un insegnante ispirato. Gesù lo riconobbe nella domanda di ieri sera, ricordate? Dove egli disse, scese, disse, su questa roccia edificherò la mia chiesa, non su Pietro, non sul Papa o su quel luogo in cui... No, non su se stesso. Gesù non mise mai su di sé l'essere la principale pietra angolare. No, egli disse, tu sei Pietro e carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo. E su questa roccia, la verità rivelata spiritualmente, edificherò la mia chiesa. Quello è non su ciò che insegna il seminario, non su ciò che insegna la chiesa, ma ciò che è l'insegnamento ispirato dello Spirito che entra in questa Bibbia e manifesta che questa Bibbia è vera. Su quello edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Vedete cosa intendo? Ora una persona può essere, guardate una madre, guardate in questa direzione ora le signorine, la maggior parte di loro è nella stanza laggiù e i giovani, siamo tutti gente sposata, voglio chiedervi qualcosa. Perché tutto nel naturale simboleggia lo spirituale? Ogni cosa, Mosè fece il modello, il tabernacolo come vide in cielo, è giusto? Ogni cosa nel naturale simboleggia lo spirituale. Ora, quando il San Giovanni, intendo prima Giovanni 5:7, disse ci sono tre che testimoniano in cielo, il Padre, la parola che era il Figlio e lo Spirito Santo. Questi tre sono uno, è giusto? Disse ci sono tre che testimoniano sulla terra, acqua, sangue e spirito. Non sono uno, ma concordano in uno, vedete? Ora potete essere giustificati senza essere santificati, lo credete? Ora, voi gente della santità sarete continuamente d'accordo con questo, vedete? Bene, allora quando vi dico potete essere santificati senza ricevere lo Spirito Santo, voi gente pentecostale giubilerete su questo, vedete? Perché è vero, vedete? Potete. È solo un altro passo nella stessa grazia. Ora, potete essere giustificati senza essere santificati. Potete essere santificati senza ricevere lo Spirito Santo. L'ho portato questa settimana lungo l'epoca della Bibbia ad ogni cosa e potrei passare 2 anni proprio qui sulla stessa cosa e non lasciare mai l'argomento. È nella Bibbia. Abbiamo appena toccato i piccoli punti altro qui e là senza neanche scavare a prendere tutte le scritture, il Vecchio Testamento, i profeti e tutto. E li abbiamo portati fuori, l'immagine. Ora, dopo ora leggendo nella spelonca qua su a Grinzi mille altro, come Dio me l'ha rivelato, vedete? Vedete? Ora, guarda, amico mio, ora, ma non puoi avere il Padre senza avere il Figlio. Non puoi avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo. Vedete? Sono inseparabili, ma acqua, sangue e spirito sono separati. Ebbene, essi vengono tramite la stessa grazia. Ora, guardate, quando Gesù morì al Calvario, egli produsse esattamente... Cosa costituisce entrare nel corpo di Cristo? Uscire dal corpo di Cristo. Quando Gesù morì, cosa uscì dal suo corpo? Ora ascoltate attentamente. Cosa uscì dal suo corpo? Prima ci fu acqua, sangue e spirito. Ora, quando nasce un bambino sulla terra, mamma e papà, qual è la prima cosa naturale in una nascita naturale che si rompe? Acqua, è giusto. Prima travaglio, dolore, la parola sta tagliando, il peccatore seduto là, significa che devo smettere di fare, dovrò prendere un... Oh, è dolore e travaglio. Serve morte per portare vita. Morte, la vita può venire solo tramite la morte. Quindi dite, bene, sì, è giusto, eccovi, bene, mi ravvederò dei miei peccati, voglio essere battezzato per mostrare a questa congregazione che credo nella morte, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù Cristo. L'acqua scaturisce, sì. Qual è la seconda cosa nella nascita naturale? Sangue, è giusto? L'irrompere del sangue. Allora il sangue purifica e toglie da voi tutte le abitudini impure. Vi santifica, vi sistema. Bene, quello vi mette da ogni peccato. Ora siete posti da parte per il servizio. Ora, qual è la prossima cosa che è uscita dal corpo di Cristo? Spirito. Quando viene l'acqua, viene il sangue, allora una piccola stimolazione protoplasmatica posteriore viene aggiunta al bambino. Così. Una piccola sculacciata del Vangelo e grida allo Spirito. È giusto? Ecco cosa serve alla Chiesa a volte. È proprio una piccola sculacciata del Vangelo, così, sedetevi, ascoltate, e poi dite, oh, gridate, Abba, Padre. Lo Spirito allora viene riversandosi da Lui, egli è nato di nuovo dallo Spirito di Dio, è un cristiano quando viene generato. Un bambino è un bambino quando viene formato il primissimo germe nel grembo della madre. È un bambino. Sono fermamente contro il controllo delle nascite, vedete? Sì, Signore. Perché il togliere la vita di un bambino che non ha 2 mesi è tanto grave quanto estrarre una pistola e sparare ad un uomo in un omicidio a sangue freddo. Sì, Signore. Sono contro il controllo delle nascite. Quello che Dio manda, Dio se ne prenderà cura. Quello è... Notate, ora è sbagliato fare ciò. Ora proprio là, quello è il bambino. È una vita perché il primo germe di vita è in esso, che sarà proprio l'unica vita che entrerà. Essa fa entrare altri spiriti in essa. Allora il bambino viene generato, i suoi piccoli muscoli fremono e saltano e si contorcono così. Poi quella è la cosa successiva, poi l'acqua, il sangue, poi deve arrivare. Quando i piccoli polmoni si fanno spazio proprio come nasce il bambino naturale. C'è un corpo spirituale alato della madre per dare al bambino una vita spirituale. E poi quando qui invecchiamo e siamo nati di nuovo dallo spirito qui, generati qui nei grembi della terra, quando lasciamo questa terra, questa veste di carne lascerò cadere e risorgerò e coglierò il premio eterno e acclamerò mentre passerò nell'aria. Finché qui su questa terra c'è un cristiano nato di nuovo, uno spirito qui dentro che geme e aspetta. Se questo tabernacolo terrestre si dissolve, ne abbiamo uno che già attende. Quando questo naturale fu concepito e dato alla luce, quando nacque, c'era un corpo spirituale per riceverlo. Ed ora, mentre questo corpo naturale sta svanendo, c'è un corpo spirituale per riceverlo quando se ne va, vedete? Quando è generato dal noi siamo generati dal Padre mediante la parola, mediante il lavacro dell'acqua della parola, e resi nuove creature in Cristo Gesù. Quindi è tutta un'opera di grazia. Ma ora guardate, nell'epoca Lutero, Wesley, lungo tutta l'epoca pentecostale. Ora, come ho detto, non sono pentecostale, credo nella dottrina pentecostale, molte cose. Ci sono delle cose su cui non sono d'accordo, come vi ho detto ieri sera, delle cose. Io sono in completo disaccordo con l'evidenza iniziale, quella che chiamano «dovete parlare in lingue per dimostrare di avere lo Spirito Santo». Quello non può essere dimostrato scritturalmente. Ora quello è solo «lasciate che il vostro pastore venga da me», vedete, è così. E ho anche dal più alto, del dottor Pope e tutti gli altri, ci siamo riuniti, persino il capo delle assemblee di Dio, uno dei più grandi sul parlare in lingue come evidenza. E il dottor Pope allungò la mano dall'altra parte del tavolo, lui ed Anne, allora, e prese la mia mano, disse: fratello Branham, è la verità, ma cosa faremo in merito a ciò ora? Se manchiamo di farlo, allora le persone andranno via proprio come i pellegrini della santità e così via. Dissi: no, non lo faranno, disponetelo proprio nel modo come ha detto la Bibbia loro. Lasciate che Dio aggiunga alla Chiesa, lasciate che Dio dia alla Chiesa, vedete? Quei doni sono nella Chiesa, proprio qui stamattina. Ci sono doni di parlare in lingua, ci sono doni di profezia, ci sono doni di ogni tipo che si trovano qui. Ma se solo non inizierete a tenervi a quel dono, se lo farete, otterrete il dono senza il donatore, vedete? Il fatto è: cercate Dio, cercate l'amore di Dio nel vostro cuore. E allora, come Dio vi vuole, egli vi sposterà in qualsiasi cosa voglia che facciate, vedete? Eccolo. Ecco come la Chiesa viene messa in ordine. Ora, in quello qui, in questa, ricordate che quando siete giustificati per fede, spero che ciò lo spieghi, vedete? Ora, proprio allora siete un cristiano. Quando accettate Gesù come vostro personale salvatore, siete un cristiano in quel momento. È così, credo che se moriste proprio allora quando accettate Gesù come Salvatore, credo che sareste salvati. Ecco cosa fece il ladro morente sulla croce. Ed ecco cos'altri, ecco cosa dicono le Scritture. Egli disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, vedete? Credo voi siate un cristiano allora. Ora io non posso giudicare se lo siete o meno, Dio sa se lo siete o meno, vedete? Quello è il vostro cuore. Ora io non sono stato inviato né nessun altro uomo a giudicare. Noi siamo stati mandati solo a predicare, vedete? Ora siete un cristiano quando accettate Gesù e quando il sangue di Gesù Cristo è stato applicato a voi, i vostri peccati sono le vostre abitudini, la sozzura di questo mondo in cui avete sguazzato, se ne sono andati da voi. Fumare, bere, giocare d'azzardo, tutte queste abitudini impure vi lasciano tramite santificazione. E allora lo Spirito Santo entra e vi unge e vi mette in servizio per fare qualcosa per Lui. Ora, questi sono quei tre. Ora, in seguito, allora, la cosa seguente da fare. E allora siete nati di nuovo quando ricevete lo Spirito Santo. Ecco, quando siete convertiti, potreste essere in processo di conversione, ma non siete convertiti finché non è completo e siete suggellati nel regno di Dio. Suggellati, proprio come se iniziasse a caricare un carro merci qui fuori, ebbene metto dentro dei bidoni, getto dentro degli aratri, getto dentro delle altre cose. Io dico: è pronto? L'ispettore passa: no, non ancora. Ma il carro merci è posto proprio là, diretto alla sua destinazione. Ma appena finisco di caricare l'intera cosa, la suggello, l'ho stipata per bene, allora le porte vengono chiuse dall'ispettore e vengono suggellate. Eccovi. Allora è pronto, è pieno e finito. È così. Gesù disse: voi sarete beati quando avrete fame e sete di giustizia, perché sarete saziati. Ora c'è un'altra domanda. Ieri sera hai parlato del tuo credere nel dono dello Spirito. Hai menzionato che tu stesso hai parlato in lingue. Credi che il programma incluso il sermone dovrebbe arrendersi allo Spirito quando sta cercando di portare un messaggio in lingue? Ora, ho risposto a questo fino ad un certo punto ieri sera. Ora, lo terminerò stamattina. Ora, parlare lingue è un dono di Dio. Ma è soggetto a quello che c'era all'inizio. Ora, là, cristiano, ecco dove fai il tuo errore. Ora non so, qualcuno mi ha detto che lunedì sera o martedì sera quando stavo predicando, qualcuno parlava in lingue mentre stavo predicando. È una buona cosa che non l'abbia sentito, altrimenti mi sarei fermato e vi avrei chiamati fuori subito perché eravate fuori dall'ordine. Lo Spirito Santo, se sono unto da Dio parlando tramite lo Spirito Santo, egli sta parlando qui, egli non parla qui e di qua una confusione. La Bibbia lo dice, cristiano, vedete? Quindi è così, dobbiamo far scendere quelle cose nel nostro cuore. Ogni cosa deve venire nella sua stagione. Il parlare in lingua è creare una condizione affinché avvenga il parlare in lingua, vedete? E poi se qualcuno parla in lingue, ora non sto dicendo che la persona è nell'errore, non dico che la persona fosse posseduta dal diavolo, credo che la persona fosse sincera. Vedo che la persona che se possono parlare in lingua sono benedetti da Dio, ma la persona è proprio come il fratello Neville che sta qui cercando di cantare un cantico, forse ha un dono di cantare un cantico. E lui è qui a cantare un cantico ed io che mi trovo qui a cercare di predicare proprio in faccia sua e lui canta un cantico. Ebbene, quello è fuori dall'ordine. Se lo Spirito Santo è nel cantare, lasciate che il cantare continui, vedete. E poi se mi trovassi qui, iniziasse a predicare e lui si alzasse allora e iniziasse a cantare un cantico mentre predico. Ciò è fuori dall'ordine. Lo Spirito Santo non è autore di confusione, vedete? E così, quindi afferralo, Chiesa. Siete persone amorevoli, vedete? Ma siete tutti in errore. Ora, se avete un dono, usate il dono dove è il posto del dono. Se ho un piccone o una pala, certamente non cercherei di zappare i miei pomodori con ciò. No, vedete, userei il piccone e la pala quando sto picconando o scavando un fossato. Non cercherei di guidare la mia automobile attraverso un campo di gran turco, vedete? Uso l'automobile per viaggiare avanti e indietro e uso il mio aratro nel campo di gran turco. Quindi non ho niente contro l'aratro, non ho niente contro l'automobile. Entrambi sono strumenti da usare qui per il miglioramento dell'umanità. Non ho niente contro il parlare in lingue. Non ho niente contro il predicare, contro il cantare, contro l'interpretazione delle lingue, contro i doni di guarigione, ma tutto deve essere usato al proprio posto. Oh, per favore, Chiesa, abbi fede, solo per poco, vedete. Dovete venire sotto l'insegnamento, dite. Non ho bisogno che nessuno mi insegni dopo che lo Spirito Santo verrà. Amici miei, quello allora mi dà spazio di dubitare che lo abbiate veramente o meno, vedete? Vedete? Il modo in cui agirete con ciò, vedete? Vedete la cosa che state facendo? Orebbene, se la Bibbia dice che lo Spirito Santo è l'insegnante, perché lo Spirito Santo ha posto insegnanti nella Chiesa allora? Per mettere in ordine la Chiesa, lo stesso Spirito Santo. Certo, non abbiamo bisogno di nessun seminario che vada in giro un grande gruppo di uomini che badi queste cose. Lo Spirito Santo è un insegnante, vedete? È un insegnante, adesso dà a qualcuno un dono di insegnamento, allora dovete essere soggetti a quel dono. Se qui un uomo, diciamo, quando qui proseguiamo e lui ha un dono di guarigione, fede e guarigione, e io sono malato, mi avvicino a lui, dico, fratello, cosa devo fare? Lui si trova là, è un profeta e si trova là con un dono. Egli dicesse, così dice il signore William Branham, sai di aver fatto una certa cosa l'altro ieri, in un certo luogo, ed ecco perché oggi sei malato, perché hai fatto dei... Sono soggetto a quel dono. Non dirò, oh, sei in errore, non mi importa cosa dici, io so chi sono. Ora morirò in quella condizione, vedete? Ora ho fatto qualcosa di sbagliato. Ora la cosa che devo fare quando vedo di essere in errore, dico sì, mio caro fratello, lo Spirito Santo è su di te ed è la verità, ho agito male. Prega per me e chiederò a Dio di perdonarmi in modo che possa essere a posto con Dio. Ora state ritornando sulla linea di marcia, vedete? Allora dico sì, tornerò indietro e lo metterò a posto. Se ho imbrogliato questo fratello, se ho parlato erroneamente a quel fratello o alla sorella laggiù, andrò a metterlo a posto. Ecco, lo Spirito Santo me l'ha già rivelato. Allora vado e lo metto a posto, dico, mi dispiace, fratello, ero in errore. Guardatemi guarire, vedete? È così, ma se mi gonfio e dico no, so altrettanto su ciò, dovete ascoltare lo Spirito Santo, vedete? Egli è l'insegnante e la guida della Chiesa, vedete? Ora, lo Spirito Santo disse, ora, la Bibbia dice che se in quello che è lo spirito del profeta, colui... Ora, un uomo che parla in lingue profetizza, lo sapete, certamente. Ora, se un uomo parla in lingue, il profeta predica dal palco. Allora quello spirito è sottomesso a questo spirito. Se il fratello Neville è qui a predicare ed è sotto l'ispirazione di Dio e sta facendo una chiamata all'altare o qualsiasi cosa stia facendo, finché è a questo pulpito e la sua voce si muove, lui è sotto l'ispirazione di Dio, dovrebbe esserlo. E poi se lo fa allora e quando finisce si è seduto, allora se lo spirito scende nella riunione... Dite bene, fratello Branham, se è sceso su di me all'inizio, so che è vero, non è lo spirito che scende su di te, fratello, lo spirito o sorella, chiunque tu sia, lo spirito è sottoposto alla parola di Dio. Perché Paolo disse, se un angelo venisse e insegnasse qualcosa di diverso, sia anatema. Questo, ogni spirito santo riconoscerà che questa parola di Dio è vera, è giusto. Ma ora a volte le persone hanno doni, il dono parlerà per, oh mai proprio, è un dono di Dio e vuole andare avanti e fare qualcosa, è entusiasta. Ma deve essere soggetto allo Spirito Santo, vedete? È un dono. Quindi non vedete dove, vedete? Le lingue non sono l'unica evidenza. Le lingue sono un dono, vedete? Lo Spirito Santo deve operare ciò. Ora, Paolo disse, se un uomo parla in lingue nella chiesa e non c'è interprete, taccia. Non importa quanto voglia parlare, quanto stia gridando dentro di lui per parlare, quello è il dono, vedete cosa intendo? Quello è il dono. Anch'io lo vedo molte volte, con il dono che lo Spirito Santo mi ha dato di pregare per i malati. Vedo una volta qui dove diceva, oh, c'è un povero individuo, devo pregare per lui, il mio cuore ha compassione per lui. E lo Spirito Santo ha detto, lascialo stare e vai qui da questo. Sono andato in una riunione, mi sono seduto là e c'era una povera anziana madre sdraiata là con tutta storpia e sdraiata là tremante così. Pensai, oddio, quella povera creatura. Lei ha alzato lo sguardo e ha detto, fratello Bran, per favore abbi pietà di me. Oh, come il mio cuore batte per quella povera creatura. E qui è seduta una signora, forse con problemi femminili. L'angelo non toccherà mai quella donna sdraiata là. Andrà qui da questa signora con un problema femminile e dirà, così dice il Signore, sei guarita. Ora io il mio dono voglio arrivare a quella donna là, ma lo Spirito Santo dice di andare qui. Vedete cosa intendo? Filippo era laggiù in un risveglio, avendo proprio un tempo meraviglioso, migliaia furono convertite ad ogni cosa. Ma lo Spirito Santo venne e disse, vai a Gaza nel deserto, tra un po' passerà un uomo di colore, dagli il messaggio. E non tornò mai più. Vedete cosa intendo? Gesù passò per voi, egli era Dio e passò per questa vasca di Betesda dove tutti quegli storpi ciechi e zoppe storpi avvizziti erano sdraiati là. Come il suo povero cuore deve essere asso per quella povera madre con un bambino idrocefalo. Quel povero vecchio papà era là cieco, dicendo qualcuno mi aiuta, ed ecco venire lo stesso Dio della creazione muovendosi nella carne, passando vicino a lui, camminò proprio vicino a lui. Osservate cosa fece, si avvicinò ad un uomo che forse aveva un problema alla prostata o qualcosa del genere. Aveva 38 anni, poteva alzarsi e camminare e andare dove voleva. Disse, quando vado alla vasca un altro può superarmi e scendere laggiù. Vedete? Quando venga la vasca no. Gesù disse, vuoi essere sanato? Disse, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Guarì quell'uomo che poteva andare in giro ed era in buona salute. Egli andò in giro per 38 anni con ciò. Ebbene, era sdraiato là, pensava che probabilmente, forse una volta sarebbe potuto saltare nella vasca. E aveva tutta questa malattia e l'aveva avuta per 38 anni e là c'erano le stesse persone morenti. Certo, Gesù voleva andare da loro, ma lo Spirito Santo lo guidò là perché la Bibbia disse che egli sapeva che l'uomo era sdraiato là in quella condizione, vedete? Non importa cosa dica il, cosa dice il dono, deve sottomettersi allo Spirito. Ed ecco cosa disse Paolo, che il dono proprio là dentro nella nostra congregazione si sottomette al profeta, vedete? Dovete sottomettervi all'ordine, eccolo, è un dono, spero che ciò lo spieghi. Ecco dove la Chiesa Pentecostale si lega molte volte. Molti di loro sono in ordine, ecco cosa ha causato problemi nel tabernacolo Branham, vedete? È perché voi con i vostri doni non sapete come usarli. Ed ecco perché avete bisogno dell'insegnamento della Bibbia per sapere come usare quel dono, per trarne il meglio, per amore del regno di Dio. Parlare in lingue, vorrei che ognuno di voi parlasse in lingue. Vorrei che l'interpretazione delle lingue fosse con ognuno di voi, ma non potreste farlo allo stesso tempo. Dovete sottomettervi all'ordine dello Spirito. Quando lo Spirito unge un fratello qui per predicare, lui si trova qui a predicare il Vangelo così. Allora lasciate che il vostro dono sia sottomesso a quello Spirito, perché è proprio come ho detto ieri sera qui, ora molte persone rinnegano il parlare in lingue, dicono che è dal diavolo. E voi bravi Nazareni, la vostra stessa Chiesa, ecco dove si è sviata. Esatto, quando è venuta la luce del parlare in lingue dei doni dello Spirito, l'avete rinnegata. E una persona nella Chiesa Nazarena, sapete come si sente, se parla in lingue sei un diavolo. Conosco una donna oggi che mi è appena stato rivelato ieri sera, una cara donna a New Albany che è molto, molto grave. E da quando l'unzione mi ha colpito, lei è venuta a casa mia e lo Spirito Santo le ha detto esattamente cosa non andava. Le ha detto tutto di un'orribile cosa peccaminosa che lei ha fatto e ha pronunciato la sua guarigione. E la donna è andata via e si è trovata con un gruppo di predicatori metodisti e nazareni che credono che chiunque parla in lingua abbia è un diavolo. E la donna lo crede, lei bestemmia. E lei non ne uscirà mai finché non verrà e riceverà lo Spirito Santo. Non potete maltrattare Dio. State attenti a cosa state facendo. Una parola contro quello vi suggellerà fuori dal regno di Dio per sempre. Ora, se credete che io sia suo servitore, se pensate che Dio sia con me e mi aiuti, e se le mie parole non sono in accordo alla Bibbia, allora correggetemi. Ma se sono in accordo alla Bibbia e credete che io sia suo servitore, fareste meglio a stare attenti e ascoltare. È vero, quindi poi ecco le mie mani vengono usate per un certo scopo, ma devo andare in quel posto là per usarle. Non c'è bisogno che lo combattano le mie mani ora, quando i miei piedi stanno cercando di portarmi laggiù. Proprio come un uomo che predica sta predicando. Ebbene, ora ci sono volte in cui il parlare in lingua fa sì che questa mano, il parlare in lingua, vuole arrivare a ciò, vedete? Ma non ostruita l'aria. Aspettate che i miei piedi mi portino là, allora potrò allungare la mano e prenderlo, vedete? Ora, quando un uomo sta parlando, predicando qua sul palco, un messaggio va avanti. Se l'uomo è da Dio, è unto dallo Spirito per predicare la parola, e quello è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si muove là, quello è solo il vostro dono là, cercando di farvi iniziare. Ma lo Spirito Santo passa attraverso la parola, e lo Spirito Santo, sempre, lo Spirito Santo si ciba della parola di Dio. Giusto, ed esso riconoscerà la parola e sarà riverente. Poi, quando arriva il tempo, quando lo Spirito Santo lascia il palco e il ministro esce da là, allora siete in ordine. Allora qualcuno si arrende, forse l'ha fatto e ha un messaggio di parlare in lingua, e poi gli darà la sua interpretazione. Allora osservatelo, non citerà la scrittura, non dirà qualcosa. Dio non usa ripetizione, vedete? Si alzerà e dirà, così dice il Signore, l'amico e il fratello tal de tale è qui malato, ciò che l'ha fatto è stato l'altro ieri, o un giorno, lui ha fatto una certa cosa e è uscito dalla volontà di Dio su quello, così dice il Signore. Ora quello interpreterà, ecco dove lo Spirito Santo parla proprio per edificare la Chiesa. Se parlate in lingua e non interpretate correttamente, non fatelo nella Chiesa, fatelo a casa. È quello che ha detto la Bibbia. Allora, se è vero, allora lo Spirito di Dio è su di voi. Forse esso parlerà e dirà, tutti voi spostatevi da questa sezione della città, domani verrà un ciclone che spazzerà via tutta questa sezione. Ora, prima che possa essere ascoltate, ricordate, il parlare in lingua non è molto accurato. Paolo disse che sia prima giudicato da due o tre testimoni. Che due o tre con giudizio divino giudichino ciò, un uomo con lo Spirito Santo equilibrato, di sana dottrina, dica, credo che Dio era in quello. E il successivo si alza e dice, Dio era in quello, deve essercene un altro si alza e dice, Dio era in quello. Allora che la parte di chiesa in questa sezione fuga il più forte possibile, uscite da là. Se domani la tempesta passerà e distruggerà ciò, saprete che Dio è con voi. Ma se non lo fa, fareste meglio a stare attenti. Avete tra di voi lo spirito sbagliato. Fareste meglio a tornare all'altare e allontanare quella cosa pregando. Tutta la chiesa si riunisca e quella povera persona che ha parlato in lingue dovrebbe venire vicino all'altare e dire, Signore, qualcuno mi aiuti, non voglio essere unto da quello, è sbagliato, vedete? Quindi, Signore, aiutami, toglimi la cosa di dosso, fammi essere a posto con te. Vedete cosa intendo? Quindi, stai attenta, chiesa, comprendete? Se è così, dite amen, vedete, se comprendete. Ora, quello è vero insegnamento biblico. Ora ascoltate, li ho sentiti salire e dire, oh, il Signore verrà presto, Gesù verrà e le persone devono essere pronte. O qualcosa del genere. Certo, il Signore l'ha scritto nella Bibbia, se verrà, verrà proprio proclamato attraverso il profeta uscendo diretto così. Ma è per l'edificazione della Chiesa, vedete, l'edificazione della Chiesa. È un messaggio diretto, tutti hanno sentito quel messaggio. Ma se diciamo che quest'uomo qui, se ieri è stato infedele al suo voto matrimoniale, lo Spirito Santo viene stamattina lo condanna, è qualcosa che la Chiesa non sa. Vedete, esso condanna quell'uomo, egli si alza e dice, la verità, Dio mi perdoni. Allora Dio è con voi, vedete cosa intendo? Allora non sarete tutti confusi, avete quei doni. Ora, ecco l'ultima citazione di ciò. Ascoltate, amici, ascoltate, guardate tutti in questa direzione. Avete quei doni, non li avete meritati, Dio ve li ha dati prima della fondazione del mondo, sono vostri. Quando siete nati in questo mondo, siete nati con essi. Ravviva quel dono che è dentro di te, vedete, vedete? Siete nati con quelle cose. Non potete rendervi dei, non potrei rendere marroni i miei occhi perché sono azzurri. Chi con la sua sollecitudine può aggiungere un cubito alla sua statura? È tutto nel programma divino di Dio. Se cercassi di essere un Senke o un Finney, a cosa mi servirebbe? Non posso. Dio aveva un Senke e Finney. Io sono William Branham, voi siete chiunque siate. Ora guardate, se prenderete quei doni che avete e li userete correttamente e ordinatamente nella Chiesa, questa piccola Chiesa crescerà come ogni cosa. Ma quando introducete voi stessi nella carne continuerete a dividerlo fin tanto che la Chiesa si trova a questo punto. È esattamente giusto. Ora, l'ho reso chiaro? Lo spero. Se non l'ho fatto e se c'è una domanda che non è stata risposta, fatemelo sapere e sarò felice di farlo. Ebbene, molto tempo e sapete, ho molto tempo, spero per rimanere qui in questo mondo e so una cosa, abbiamo molto tempo per andarcene, quindi cerchiamo di mantenere correttamente la cosa. Amore fraterno, continuate, che rimanga così nella Chiesa. Ora, pensate che dovremmo congedare la Chiesa ora o avremo giusto un po' di insegnamento biblico? Quanti pensano che dovremmo proseguire nell'insegnamento biblico? Ed ora solo per mezz'ora, fratello Neville, guarda il tuo orologio e datemi mezz'ora se vorrete. Chiniamo i capi. Padre Celeste, ho promesso ieri sera che stamattina avrei concluso queste domande. Ho fatto del mio meglio. Se ho errato in qualche modo sapendo che tu ami i tuoi figli, tu li ami. E se tu sei nel mio cuore, farà sì che io li ami. Allora, Padre, sapendo che a volte i padri correggono i loro figli, devono farlo. E prego Dio, se ho fatto la correzione sbagliata, allora perdonami. Sto seguendo la via proprio, come ha detto la tua parola, al meglio della mia conoscenza e per la testimonianza dello Spirito Santo che vive nel mio cuore. Per me è perfetto e prego Dio che diventi perfetto per questa Chiesa, affinché questa Chiesa possa diventare perfezionata nell'amore di Cristo. Che questo sia un luogo in cui le persone verranno da tutto il mondo per entrare qui e vedere il glorioso operare armonia dello Spirito, perdoni e manifestazioni. Al punto che quando i peccatori entreranno nell'edificio, lo Spirito Santo sarà così dominante qui dentro che piangeranno e si avvicineranno all'altare e daranno le loro vite a te. Concedilo, Signore. Rendici in quel modo, non per essere egoisti, non solo noi, Signore, rendi così ogni chiesa sulla faccia della terra, affinché il mondo possa sapere che Gesù Cristo è risorto dai morti e vivente oggi fra il suo popolo. Guarisci la malattia. Posso ogni chiesa accettare la guarigione? Posso ogni chiesa essere riempita con lo Spirito Santo? Ogni chiesa parlare in lingua, interpretare le lingue? Ogni chiesa avere guarigione divina e profezie e tutte le manifestazioni dello Spirito? Oh Cristo, tu grande santo, sai che quello sarebbe il mio desiderio nel mio cuore, ma sapendo che la tua parola dice che non avverrà, quindi non possiamo aspettarcelo. Non possiamo aspettarci che la nostra preghiera abbia risposta, ma nel nostro cuore lo crediamo e li amiamo e vogliamo vederli salvati, allo stesso modo in cui tu non volevi che alcuno perisca. Ma che tutti possano venire a ra... Bene, cantiamo così tutti insieme ora mentre stanno. Cantiamo! Canterò il coro oppure la strofa, voi cantate il coro. Non volete essere come Lui? Si stanno proprio acquetando ora. Che cos'era egli? Un uomo di dolori, esperto in languori. E questo che egli era? Egli andò in giro fra gli uomini vestito come gli altri uomini. Non l'avreste riconosciuto da nessun altro. Ma egli poteva stare in piedi e guardare la congregazione e sapere a cosa stavano pensando, proprio così. Quando egli parlava, erano parole che sapevate venivano da un cuore sincero, che realmente sapeva di cosa stava parlando. Ebbene, i soldati che vennero a vederlo tornarono indietro e dissero: mai un uomo ha parlato così. Non vorreste essere così, dove le vostre parole sono condite in modo tale che fanno proprio presa sui cuori delle persone e li stringono così. Ora potete essere come lui, solamente abbiatelo qui dentro, e così egli vi renderà umili. E quando qualcuno vi colpisce sul lato del viso, dite: Dio ti benedica, fratello, so che non intendevi farlo. Quando gli forarono le mani al fianco, così via, egli disse: Padre, perdonali, non sanno cosa stanno facendo. Eccolo, perdonando, uno spirito umile, ecco come dovremmo essere, ecco come dobbiamo essere se mai faremo parte del rapimento. Ora, quando diventate così, dirò che vi state proprio avvicinando allo Spirito Santo. Ebrei, la grande lettera famosa, scritta da San Paolo, credo. Qual è il libro di Ebrei? Ora, la lettera agli Ebrei, dove Paolo, parlando alla Chiesa ebrea, separando la legge dalla grazia nel libro di Ebrei, egli stava dicendo ai giudei convertiti come vogliono continuare nella legge. Ed egli disse loro cos'era la legge rispetto alla grazia. Leggiamo ora, questo libro fu scritto verso il 94 dopo Cristo da qualche parte. Ora, perciò che la legge avendo l'ombra dei futuri beni, il primo ser, ovvero il primo aspetto del primo versetto del decimo capitolo di Ebrei. La legge, avendo l'ombra dei futuri beni. Ora ricordate Abram? Certamente Abram non visse sotto la legge, Abram visse sotto la grazia. Quanti lo sanno? Questo fu molto prima che fosse data la legge. Ma Mosè viveva sotto la legge, Davide, tutti loro vivevano sotto la legge e tutto quello che la legge provvide era un'ombra delle cose buone a venire. Non è meraviglioso? Era solo un'ombra. Vi ricordate una sera, la settimana scorsa, abbiamo insegnato su Apocalisse 12, dove la donna, leggiamolo molto velocemente, andate in Apocalisse 12 e prendiamolo. Penso che sia un contesto meraviglioso per questo, eccolo qui. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna. Cosa significa una donna nella Bibbia? Chiesa. Una donna intorniata del sole, di sotto ai cui piedi era la luna. Una donna, una chiesa vestita di luce luminosa, era sorta dopo che una luce minore stava svanendo, capite? Ora, la luna è un'ombra del sole, è giusto? Vedete, la luna, ho visto la luna attraverso quei grandi telescopi là fuori. Ed ero solito, la mamma di solito ci parlava dell'uomo sulla luna, l'avete sentito? Sapete cos'è? L'ho guardato attraverso grandi, potenti telescopi. Sono montagne, il sole che splende forma un'ombra, grandi crateri. Non può crescere niente sulla luna, fa proprio così caldo di giorno e, oh my, e di notte è così tanto sotto zero, niente potrebbe vivere. E potete vederla in quel telescopio come se fosse qui fuori a mezzo miglio da voi. Potete vedere 120 milioni di anni luce attraverso quel telescopio. 120 milioni di anni, quante miglia sarebbero? Oh my. Ora, è la luna, e quando il sole è tramontato la luna splende. Oh, io, potete chiamarmi comunque alla mezz'ora, ma guardate, vedo proprio qualcosa muoversi. Guardate, nella creazione ogni cosa è simboleggiata e modellata. Una sera inizio a predicare, otterrò alcune sere su questo, mi sento proprio come se potesse andare avanti, 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 vedete? Proprio vedendo come inizia a saltare davanti a voi, sapete quando lo Spirito Santo porta e lo pone lassù per voi, vedete? Tutte le cose in ombra e simboli. Quando Dio creò i cieli e la terra, egli fece splendere la luna in assenza del sole per dare luce quando il sole non c'è, vedete? Un meraviglioso simbolo di Cristo e la Chiesa. La Chiesa è la luna per dare la luce al mondo, mentre il Figlio non c'è. Vedete cosa intendo? Una luce minore. Amen. E poi altrimenti la luna e il sole sono marito e moglie, come Cristo e la Chiesa sono marito e moglie. La moglie, essendo il vaso più debole, dà proprio una luce minore in assenza di suo marito, e la Chiesa può solo dare manifestazioni dello Spirito Santo. E ricordate, la luna non può dare una sua luce. E quando vedete la luce della luna, non è la luce della luna, è il riflesso della luce del sole. E Cristo ascese in alto, è giusto? E fa splendere la sua luce sulla Chiesa per riflettere la sua luce e potenza verso il mondo in sua assenza. Capite cosa intendo dire? Genesi al principio ed ora egli vede la donna stare qui. Guardatela, lei è la donna, vedrete fra pochi momenti. Lei è la Chiesa giudeo-ortodossa, la moglie di Dio, colei che è generata. E notate dunque pure, non colei che è generata, lei è generata da Dio, certo, ma è la moglie. E Dio dovette mandarla via una volta là in passato a causa delle fornicazioni spirituali. È giusto? E poi egli tornò di nuovo e la ricevette di nuovo. E la sposò e disse che egli era sposato con una sviata, e così la moglie che si era allontanata da lui. Ora, che immagine meravigliosa è questa, vedere la donna stare là e la luna sotto i suoi piedi. E il sole splende sul suo capo. Guardiamolo solo un momento ora e vediamo che aspetto ha. Sotto i suoi piedi e sopra la cui testa era una corona di 12 stelle. Ora, cosa fanno le stelle? Le stelle danno la luce minore, giusto? Ebbene, di cosa splende una stella? Se potessi uscire stasera e vedere laggiù quella grande, luminosa stella splendere, direi, piccola stella, di certo sei una cosa meravigliosa. Cosa ti fa splendere così? Ebbene, se potesse parlare, direbbe, fratello Branham, non sono io a splendere. Beh, cosa ti fa splendere? È qualcosa che splende su di me, vedete? È il sole che splende su di me, fratello Branham. Mi è proprio capitato di illuminare il sentiero per te. Ebbene, allora il vero pastore al pulpito, se è unto da Dio, non è il pastore che splende? Non è lui un buon predicatore, non è lui un buon pastore, è lo Spirito Santo che splende su di lui, che dà la luce del Vangelo. Vedete cosa intendo? Proprio così bello, come tutto simboleggiato. Ora, la donna aveva la luna sotto i piedi, il sole sul capo e 12 stelle nella sua corona, i 12 apostoli. Questa Bibbia è edificata sulla dottrina degli apostoli e su Cristo la principale pietra angolare. È giusto? Il fondamento degli apostoli. Ora vedete chi è quella donna, tanto per cominciare, non è vero? Vedete, 12 stelle. Bene. Ed essendo incinta, sentendo i dolori del parto, travagliava da partorire. Ora ecco la Chiesa giudeo-ortodossa, mentre la legge sta svanendo, il Vangelo sta arrivando. E proprio mentre sta svanendo ci deve essere una nuova dispensazione, quindi la donna è incinta e lei è nel dolore, dolori di travaglio, essendo in travaglio, nel parto. In altre parole, l'impero romano l'aveva fatta rimanere nell'ombra. Lei gridava, oh vieni Messia, oh vieni Messia, vieni Messia. E qui la vediamo di nuovo qui, ora mentre è in travaglio dando alla luce figli nati di nuovo in Cristo Gesù, dicendo, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, là nel travaglio e nel parto, dolori per partorire. Ora osservate cosa fece lei e quello ora, lui si ferma, lo scrittore, ora lui vede, arriva un'altra scena, ora osservate la donna qui pronta per essere liberata. Ora, per prima cosa la legge stava svanendo, la dispensazione di quei candelieri l'abbiamo tenuta l'altra sera. Questa dispensazione sta iniziando, quella era la legge che era l'ombra delle buone cose a venire, solo un'ombra. Vorrei che avessimo tempo di andare in tutto il sacerdozio e mostrare come ogni cosa là dentro era un'ombra di questa dispensazione qui, come ogni cosa che venne in passato era un'ombra di questa proprio come il sole. Ecco perché le persone dicono che sono un simbolista, devo esserlo. Non ho alcuna istruzione, quindi devo guardare nella Bibbia, guardo cos'erano là in passato, sono interessato a quello che questo sarà, vedete? Guardo là dietro e vedo... Se vedo splendere la luna, so che è una piccola luce, è una luce meravigliosa, ma c'è una luce più grande da qualche parte. So che aspetto avrà il sole quando vedo la luna. Amen! Vedo che aspetto avrà il sole se non l'ho mai visto. Se vedo la luna ed essa è un'ombra del sole, so che aspetto avrà il sole quando apparirà qui. Vedete cosa intendo? Ora, questa donna era in travaglio, stava dando alla luce un figlio, e lei era là, il sole sorgeva sul suo capo, la luna sotto i suoi piedi, era già passata oltre. Vedete, aveva già vissuto attraverso la dispensazione della legge, Paolo che parla, vedete, avendo l'ombra dei futuri beni, vedete, solo un'ombra, il sole era quello perfetto. Ora, ed entrambi non possono splendere allo stesso tempo. La legge potrebbe persistere, ma non splenderà perché il Vangelo la supera, vedete? È così. La luna può restare sospesa qui alle 12 del giorno, dovrete guardare molto attentamente per vederla. È così perché il sole è così tanto più luminoso che proprio la supera. Potrebbe essere ancora sospesa là per mostrare che c'era ieri sera, ma la sua luce se n'è andata, quella è la legge, la luce della legge già passata e vissuta. È così, ora è un Vangelo di dispensazione di grazia e la potenza dello Spirito Santo, il risorto Gesù Cristo che manifesta se stesso in una luce più grande di quella. Guardiamo di nuovo questa donna solo un minuto. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e in sul suo capo v'erano 7 diademi. L'abbiamo preso l'altra sera. Ora guardate. E la sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo ed egli le gettò sulla terra. Sapete cos'era? Ora, la sua coda non era come una coda biforcuta, come dicono che il diavolo abbia. Era quella storia, quella menzogna che lui disse. E gli stessi giudei tramite l'impero romano crocifissero il Signore Gesù e più di 2/3 dei giudei rinnegarono Gesù Cristo, le stelle che erano in cielo. E osservate cosa fece. Ed egli le gettò in terra e il dragone si fermò davanti alla donna che aveva da partorire, cioè che quando avesse partorito egli divorasse il suo figliolo. Ora dite che il dragone aveva qualcosa a che fare con i giudei? Certamente, dissero. Questo Gesù dice di essere il re, non abbiamo re se non Cesare, è giusto? Vedete il diavolo preparare quei cuori giudei là in passato per rinnegare Gesù Cristo quando egli venne? Potete vedere i cuori del diavolo rinnegare oggi, rinnegare la potenza dello Spirito Santo quando egli viene? Proprio esattamente lo stesso, tuttavia onesti e sinceri, ma se siete profondamente cercate Dio, come fecero alcuni di quei giudei, uscirono proprio fuori e lo ricevettero comunque, è così. Allora non importava cosa dicesse la Chiesa, ma ne gettò a terra 2/3 e il dragone stette davanti alla donna per divorare suo figlio appena fosse nato. Ora chi stava da quale governo, quale potenza stette davanti alla donna la Chiesa giudea ortodossa? Per divorare Gesù Cristo quando egli nacque, Roma, quindi il dragone rosso era Roma, quindi vedete da dove la bestia deve uscire? Roma, bene, ora osservate. Ed ella partorì un figlio al maschio, quello era Gesù, il quale ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. Cosa dissero tutti i profeti che Gesù avrebbe fatto quando sarebbe venuto? Avrebbe governato le nazioni con una verga di ferro, è giusto? Mancarono di vedere la sua prima venuta per i gentili. Quando egli ritorna, allora governa tutte le nazioni. Egli verrà, egli ora non è sul suo trono, egli è seduto sul trono di Dio. Chi vince sederà con me sul mio trono come io ho vinto e sono seduto sul trono del Padre mio. Ora, egli vuole tornare, dov'è il suo trono terreno? Il trono di Davide. Dio disse che gli avrebbe dato il trono di Davide nel millennio. Egli siederà sul trono di Davide e noi lo vedremo, il grande re dei re, seduto là, egli è là. Ora egli è seduto sul trono di suo padre, in altre parole egli è posto nella potenza di Dio nello spirito ora, ma quando egli ritorna egli sarà in un corpo terrestre, alleluia, sul trono di Davide. Ora egli è posto nella maestà del Padre ora. Quando diciamo Padre, è Gesù, è lo Spirito di Dio tramite lo Spirito Santo in noi. Ora egli è sul trono di suo Padre, alla destra della maestà. Usiamo il nome del corpo Gesù Cristo che è apparso, lo Spirito Santo che è Dio. Qualsiasi cosa che è diata al Padre nel mio nome, io la farò perché io e il Padre mio siamo uno. Ancora un po', il mondo non mi vedrà più, quello è il corpo che sarà tolto, ma voi mi vedrete perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora egli tornerà di nuovo nel suo corpo e sarà posto su un trono letterale. Un uomo che mangia, beve e stringe le mani. Gloria, oh my, quello dite. Sei troppo emotivo, fratello. Ebbene, ciò vi rende emotivi. Non potete contenervi quando ci penso. Come potreste essere ad una partita di basketball o qualcosa che vi piace molto e proprio tu, pescatore? Come potresti prendere un grosso pesce persico di circa 2 chili e... Oh, quel grosso sorriso... Certo, qualcosa è successo e quando siete davvero salvati e riempiti con lo Spirito Santo, qualcosa avviene quando la parola di Dio inizia a manifestarsi, perché siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E lo Spirito Santo ci insegna e ci guida e ci mette in ordine. Che tempo meraviglioso! Ora osservate. Ad arreggere tutte le nazioni con verga di ferro, ed ella partorì un figlio al maschio, il quale ad arreggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figlio d'essa fu rapito e portato appresso a Dio ed appresso al suo trono. Ora osservate. E la donna fuggì nel deserto dove aveva un luogo apparecchiato da Dio, un deserto, la chiesa ora, acciò che lei sia quivi nutrita 1260 giorni. Il che noi l'abbiamo preso in ebrei. Forse torneremo su questo stasera. Vorrei dimostrarvelo. Dalla persecuzione della Chiesa durante tutte quelle epoche oscure, le persone vennero qui. Cos'è l'americano? L'America fu stabilita a Plymouth Rock per uno scopo, libertà di religione. È giusto? E la Bibbia disse che lei fuggì dal dragone e aveva un luogo preparato in cosa? Cos'era l'America quando venne qui? Vedete? Dove ella fu nutrita per un tempo limitato, un tempo e una divisione, solo circa 165-70 anni, dove aveva un luogo preparato. E quindi questa nazione sorse e formò immagini alla bestia e parlò come fece la bestia alla confederazione della religione di chiesa organizzata. Ora la chiesa sta arrivando al punto in cui non potrà più avere la sua libertà. Chiuderemo quel mucchio di santi rotolanti, fermeremo quella roba, uniremo la cosa e faremo un'organizzazione poi... Cosa stanno facendo? Formando un'immagine alla bestia ogni volta che creano un po' di potenza. Noi siamo i metodisti, noi siamo i battisti, noi siamo i nazareni, noi siamo i pentecostali, noi formiamo il nostro stesso, abbiamo il nostro concilio delle chiese. Abbiamo questo, dite, pentecostali? Sì, signore. L'assemblea di Dio, la più potente di tutti i pentecostali, appartiene alla confederazione di chiesa. Lei è proprio tanta d'immagine della bestia quanto loro. Ora vedete la cattolica? Tagliamo anche questi pentecostali, perché la parola di Dio dice così. Vedete cosa intendo? Possiamo solo essere onesti. Questa è la verità, fratello, perché Dio... Non perché lo sto dicendo io, perché l'ha detto Lui. Io sto solo usando la sua parola, semplicemente ve lo sto dicendo. Vedete, è l'unico modo in cui so di porlo insieme. Io non devo solo stare qui e lasciare che egli lo ponga insieme. Allora egli lo distribuisce, voi lo ricevete, poi lo prendete, poi lo osservate accumularsi e venire in quel modo. Proprio la stessa cosa sulla guarigione o qualsiasi altra cosa. È lo Spirito di Dio che si muove, lo porta proprio a compimento, vedete? Ora osservate. E la donna fuggì nel deserto dove aveva un luogo apparecchiato da Dio. Dio preparò l'America per la libertà di religione, a ciò che lei sia quivi nutrita 1260 giorni. E si fece battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone. Il dragone parimenti e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Chi era il dragone? Satana. E che nazione rappresentava? E lui aveva angeli. Non disse la Bibbia che negli ultimi giorni gli spiriti ministratori del diavolo sarebbero stati come angeli fiammeggianti? Ma se non parlano secondo questa, lasciateli stare. Il diavolo trasformerà i suoi messaggeri in angeli di luce e organizzerà di nuovo proprio esattamente come fece Roma. Fratello, sorella, non vedo dove potreste trovare una scappatoia in quello. Dio ha racchiuso proprio tutto lassù, proprio qui nella sua parola. Eccolo. Ed egli disse di averlo fatto. Ora osservate. E Michele, l'arcangelo, il potente che si trova nella presenza di Dio e i suoi angeli, combatté contro Satana e i suoi angeli, il dragone rosso. E quella era la Chiesa che, guidata dallo Spirito Santo e gli angeli di Dio, combatterono contro l'organizzazione e i suoi angeli e ministri di luce. Vedete com'è perfetto? Se parlano non di qualcosa su in gloria, parla di essere spirituale a Roma, il dragone rosso che stava davanti alla donna per divorare suo figlio. Ora, ma essi non vinsero il luogo loro, non più trovato luogo per loro nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il quale sedusse tutto il mondo. Quella potenza romana che entra in ogni nazione, quella città che domina su tutta la terra. Egli la sedusse molte chiese che si organizzarono proprio come lui, vedete? Formando un'immagine alla bestia. E fu gettato in terra e furono con lui gettati ancora i suoi angeli. Dite, non hanno una concezione della scrittura. Guardate quando l'arcinemico affrontò Gesù Cristo all'inizio, quando lo affrontò, non andò da lui in modo indiretto. Egli affrontò Gesù là fuori e disse, ora dov'è il suo punto più debole? Proprio ora è lo stomaco, perché ha digiunato. Egli disse, se tu sei il figlio di Dio, voglio che tu compia un miracolo per me. Ora conosco la scrittura e voglio che tu faccia un miracolo. Mi dici che sei questo, ebbene, questo operatore di miracoli. Se sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane, mangi, allora ti crederò. Ora guardate quella stessa unzione sui predicatori oggi. Dite, se quel tizio è un guaritore divino, se quella chiesa crede nella guarigione divina, che lui guarisca questo, lo crederò. Vedete cos'è? È il diavolo. Gesù lo indirizzò alla scrittura e disse, sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di... Non dovete fare il pagliaccio per il diavolo, vedete? Ed ora osservate, il diavolo disse, lo sistemerò io se riuscirò a farlo salire in cima al Tempio. E gli disse, ora guarda, tu sei seduto quassù in cima al Tempio, ora guardando proprio su Gerusalemme. Ora gettati giù e appena prima di arrivare al suolo, allora gli angeli ti porteranno in alto. Perché sta scritto nella parola, se il Signore gli citò la scrittura, Satana la citò. Non ditemi che quei tizi non sanno citare la scrittura, fareste meglio a sapere dove vi trovate, sì Signore, fondamentali quanto possono essere. Disse, va bene, uno studioso raffinato, ma a volte non sa di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Egli disse, quando lui, gettati giù, disse, sta scritto, egli darà incarico ai suoi angeli riguardo... Se sei il figlio di Dio, ora la Bibbia disse, la scrittura disse, se tu sei il figlio di Dio, salta giù da questo tempio perché gli angeli ti afferrano sempre, puoi guarire quando vuoi, puoi fare quello che vuoi perché la Bibbia dice così. Gesù disse sì, e sta altresì scritto, eccolo, tu non tenterai il Signore tuo Dio, è così. Oh, mai! Satana disse, allora lo prenderò questa volta, disse, guarda lassù, sulla cima di questo, guarda qui, tutti questi regni, ci sono gli Stati Uniti d'America che sorgono una grande e potente nazione. Qui c'è Roma, ora qui ci sono tutte queste nazioni qui attorno, qui c'è l'Italia, qui c'è la Francia, qui c'è la Germania, il Belgio, ci sono tutte queste nazioni del mondo, tutto il mondo, disse, sono mie. Proprio così, ecco chi li governa, il diavolo governa gli Stati Uniti. Oh, dite, oh, quello non può, oh, lo fa, la Bibbia disse che lo fece, disse, questi sono miei. Disse, faccio di loro quello che voglio. Sto citando la scrittura, Gesù non lo negò. Egli disse, io te li darò tutti se solo mi adorerai proprio qui. Se dirai che ho ragione, sarai d'accordo con me nella scrittura. Sai, sono un insegnante, un grande seminario, molti angeli qui fuori. E se solo sarai d'accordo con me, io ti darò ognuno di loro, ti lascerò essere il governante. Gesù disse, vattene Satana, è così, non tentarmi. Andò là in giro e gli angeli vennero e gli ministrarono. Che cos'è? Gesù sapeva che sarebbe stato erede di ognuno di loro comunque. Sarà erede nel millennio. Ogni nazione di questo mondo sarà infranta, tritata in pezzi. E Gesù Cristo sarà il re del mondo, re dei re, signore dei signori. Non potrebbe governare in una tale condizione. Egli governerà quando la pace governerà e regnerà in ogni cuore e amore senza ira. Quando Gesù tornerà di nuovo sulla terra, sarà comunque suo. Egli non doveva chinarsi a Satana, no. Ora osservate velocemente. Ed io udì una gran voce dal cielo che diceva: ora è divenuta ad essere dell'Iddio nostro la salute, ora è divenuta potenza il re e il regno e la podestà del suo Cristo. Perciò che è stato gettato abbasso l'accusatore dei nostri fratelli, il quale li accusava davanti l'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi hanno vinto per il sangue dell'agnello e per la loro testimonianza, va bene, e non hanno amata la vita loro fin alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli voi che abitate sul della terra, guai agli abitanti della terra per il e il mare. Perciò che il diavolo è disceso a voi, avendo grande ira, sapendo che egli ha poco tempo. Ora potete vedere dove ruggisce così ingannevole, agendo come un organizzando se stesse, portando le persone e abbellendo ciò. Sapete da dove bellire tutto quello? Da dove è venuto? Ebbe origine dal diavolo nei cieli, dove il diavolo la prima cosa che volle era di fare un grande regno che superasse Michele. Osservate Caino suo figlio. Quando Caino venne all'esistenza, preparò il suo altare come è stato il mattino di Pasqua con bei fiori, lo sistemò tutto bello e mise la frutta molto raffinata e la pose sull'altare e rese ogni cosa così bella. Egli disse: certamente Dio lo riceverà, non è meraviglioso? Guardate quella stessa natura in chiesa oggi, vedete? Dio non ci riceverà se io, se il nostro pastore ha una laurea, se sa come parlare molto fluentemente buon inglese, un uomo eloquente che parla. La migliore classe della città non verrà da noi? Guardate il nostro grande tempio, guardate le nostre grandi croci, guardate la nostra bella panca, guardate l'organo da migliaia di dollari, guardate tutte queste cose qui che abbiamo. È un bel raffinato. E i nostri diaconi sono gli uomini d'affari della città. Certamente verranno da noi, lo stesso vecchio diavolo. Quando Dio guardò giù, disse: non c'è niente in ciò, è così. Ed ecco venire Abel, vestito di stracci, tirando un agnellino dietro a sé con una vite avvolta attorno al collo. Lo guidò sull'altare, prese una pietra e iniziò a tagliarlo così, e il sangue iniziò a schizzare, l'agnello belava e piangeva. Dio disse: così, Abele. Amen! Eccolo, Abele, tramite il versare il sangue, la purificazione. Amen! Mi sento come un santo rotolante stamattina. Davvero! Notate di nuovo in Ebrei, proprio velocemente. La legge, avendo l'ombra dei futuri beni, e non la stessa, osservate, non l'immagine viva stessa delle cose, non la vedete, solo un'ombra di ciò. Non l'immagine viva stessa delle cose, non può giammai, vediamo, non l'immagine viva stessa delle cose, non può giammai per quei sacrifici, che sono gli stessi ogni anno, i quali son del continuo aperti, santificar quelli che si accostano all'altare. Ora la legge, avendo un'ombra delle buone cose a venire, non può mai rendere perfetto colui che viene. Ora, la Bibbia disse allora, se la legge non poteva rendere perfetto, allora la Bibbia dice che ci può essere una perfezione. Credete che c'è una perfezione? Andiamo in San Matteo, il quinto capitolo, credo il 40, e verso il 48 versetto. E vediamo se possiamo trovarlo, credo che sia più o meno così, se non mi sbaglio, Matteo, solo così da potervelo leggere, il 5 e 40, sì, eccolo proprio esattamente. Gesù parlando nelle beatitudini. Voi adunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Come lo farete? Siate perfetti come il Padre vostro ha. E quelli che sacrificavano sotto la legge non potevano rendere perfetto colui che si accostava. Perché? Ora osservate solo per poco. Perché allora non sarebbero cessati. Se avessero reso perfetto colui che si accostava, allora non sarebbero cessati? Essi sarebbero continuati con la legge, capite? Perciò che l'adoratore, mai, avete letto questo? Guardate qui.
For the worshipper, the laity, the
Perciò che l'adoratore, il laico, l'adoratore, una volta purificati, non avrebbero alcuna coscienza di peccato. Cosa vi sta succedendo là fuori allora? Perché vi state comportando male, litigando con il vostro vicino? La Bibbia disse l'adoratore una volta purificato non ha più coscienza di peccato. È un tipo di dottrina forte, non è vero? Ora questa settimana non siete stati cibati di latte scremato, comunque vedete, siamo stati in cose profonde, ricche. E l'avete ricevuto davvero bene, ringrazio Dio per voi. Voglio solo tornare a insegnarvi ancora un po', vedete, perché siete in grado di riceverlo, vedete. Ora notate, l'adoratore una volta purificato disse, ora la legge non poteva farlo, ma in questa prova però, disse, se la legge avesse potuto farlo, allora Gesù non avrebbe dovuto morire. Ma qui se l'adoratore, allora egli viene, osservate, se osservate qui un po' oltre, credo. Ma questi sacrifici che per essi era fatto ogni anno rammemorazione di peccato. Perciò che egli è impossibile che il sangue di Tore di Becchi tolga il peccato. Perché? Quanto tempo abbiamo? Oh, mai, solo poco noi. Noi concluderemo poi e ricominceremo stasera perché vi ho detto che avrei smesso. Guardate, prendiamolo proprio in un piccolo simbolo velocemente. L'adoratore una volta purificato non ha più coscienza di peccato. Gesù disse, siate perfetti come perfetto il Padre in cielo. È quel Vecchio Testamento. Là fuori l'adoratore viene, sa di aver fatto qualcosa di sbagliato, esce e cerca un agnello con una macchia, lo porta lavato nel lavacro, porta dentro. Il sommo sacerdote sta qui all'altare, il sacerdote, allora il sommo sacerdote sta all'altare, prende l'agnello, lo esamina, non c'è macchia su di esso da nessuna parte. Allora l'agnello è posto sull'altare, l'adoratore mette le mani sull'agnello e diceva, confesso i miei peccati, ho infranto il giorno sabbatico, ho fatto questo, quello, l'altro. Ho peccato, ho fatto qualcosa di sbagliato. E il sacerdote uccide l'agnello, prende il sangue, lo mette qui e lo brucia come sacrificio sull'altare di rame, che significa giudizio divino. E mentre il fumo sale, Israele si inginocchia dalla propria preghiera, mentre il fumo di questo sangue arso saliva. Gettate sangue sulle fiamme e osservate cosa avviene. Ora questa grande cupola, il fumo saliva e tutto Israele, migliaia di trombe suonavano e ogni uomo lasciava cadere tutto quello che aveva e andava in preghiera. Bene, 3 volte al giorno veniva fatto. L'adoratore allora tornava fuori con lo stesso desiderio nel suo cuore. Forse era entrato per aver commesso adulterio e aveva detto, Signore, ho agito male, ho commesso adulterio. Devo morire perché tu hai detto che se peccate morirete, così questo agnello innocente morirà al mio posto, così ti offro il mio agnello, ho pagato per esso con i miei soldi. Così sono entrato e ti offro il mio agnello e confesso i miei peccati, e questo agnello sta prendendo il mio posto, un sostituto innocente. Avrei dovuto morire, tu mi avresti ucciso, ma tu mi hai detto, se avrei dato questo agnello e avrei lasciato che questo agnello morisse al mio posto, allora sarei potuto andare libero. Poi gli tagliava la gola, prendeva il suo sangue, lo gettava sull'altare di rame del giudizio divino, e il fumo del sangue saliva verso Dio, e Dio lo riceveva, diceva, io lo riceverò. L'uomo usciva dalla propria con la stessa lussuria nel cuore, commetteva un altro adulterio. È così. Ma in questo luogo dove c'è Gesù, l'agnello di Dio, perché? Il germe di vita nel flusso sanguigno. E quella era una vita animale e un sangue animale non ha coscienza di peccato, certamente no. Quindi non era abbastanza forte perché non sapeva cosa fosse il peccato. Ma quando Dio scese nella cellula sanguigna che era nel grembo di Maria, che creò il sangue in Cristo Gesù, quel sangue umano fu abbastanza potente da togliere il peccato dal cuore umano. E quando l'adoratore viene e mette le mani sul capo di Gesù e confessa il suo peccato e l'agnello viene ucciso e il suo nome è scritto sul libro della vita dell'agnello, allora Dio gli dà lo stesso Spirito Santo che era in quel sangue. E confessa che il suo peccato è errato, non ha più desiderio del peccato. Amen. Come? Quello è il Vangelo, non più desiderio di peccato. Allora l'adoratore usciva con un cuore puro, l'adoratore, la legge essendo un'ombra, ma in Cristo essa fu tolta. E gli tolse il primo, così poteva aggiungere il secondo. Non poteva averne due allo stesso tempo. Non potete avere la legge che dice una multa di $5 passare questo semaforo della strada e la seguente dice che potete andare liberi. Non potete farlo, non potreste esprimere un giudizio. Quindi il giudizio si basa su qualcosa, non su un agnello, su Cristo. Cristo è il figlio di Dio, che era Dio manifestato in carne. È il germe di vita che entrò nel grembo di Maria che sviluppò quella cellula. Cellula dopo cellula aveva generato questo corpo che versò quel sangue là affinché Dio potesse essere reso sangue. E la Bibbia disse che siamo salvati tramite il sangue di Dio. Ero solito dire che sono stato salvato da sangue giudeo. Non c'era una macchia di sangue giudeo nel suo corpo. Egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio. Non c'è una goccia del sangue della madre in un bambino, chiedete al vostro dottore. È tutto avvolto nel sangue della madre, ma non. La madre può, che ha la tubercolosi, può morire di tubercolosi nel parto. E il bambino va avanti, purché non sia in contatto con il respiro di lei. Non avrà la tubercolosi, vedete? Il sangue nel maschio. Una gallina può deporre un uovo, ma se non è stata con il gallo non si schiuderà mai, non è fertile, non ha dentro alcun sangue. Ed è proprio come ho detto molte volte, molte di queste vecchie chiese qui attorno hanno davvero un mucchio di uova, ma rimarranno proprio là e marciranno, a meno che non staranno con il compagno Cristo Gesù, nati di nuovo e riempiti con lo Spirito Santo. Allora avranno vita, crederanno. Oh, voi dite, noi abbiamo uova, so che le avete, ma cosa vi servono? Potete covarli col Vangelo, predicare loro lo Spirito Santo, escono e dicono, non credo in quella roba. E l'Indiana e il Kentucky sono ripieni di ciò. Guardate qui quando stavano tenendo un servizio di guarigione a Louisville, ero là a predicare, oh, tutti vorrebbero vedere la guarigione e i miracoli e così via. Ma iniziai ad esporre il Vangelo, uscirono. Non credo a roba del genere, la mia chiesa non ci crede. Eccovi, il marchio della bestia. Non potete riceverlo, siete ciechi. Mettono fuori il Vangelo. Dite loro cosa sono le uova marce. Posta là, non possono avere vita. Come metterete vita in una di quelle uova quando non ha vita in sé? Il maschio, Cristo Gesù, portò la vita tramite il sangue di Dio. È giusto? Portò la vita di Dio giù nel maschio. E così Gesù Cristo, il Figlio di Dio, scese per portare vita alla razza umana. È giusto? E in Lui, dopo che il suo sangue fu versato e lo Spirito Santo venne nel sangue di Gesù Cristo, che era quella cellula sanguigna quando fu offerta al Calvario, toglie lo stesso desiderio del peccato. Quindi, se avete ancora il desiderio del peccato, fareste meglio a tornare di nuovo all'altare. È così. Ora, è quella stessa vita che era in quella cellula sanguigna, ritorna nella vostra cellula sanguigna e vi dà la stessa vita. Gesù disse, io do loro vita eterna. Ora, se tutti voi siete interessati alla parola greca, andate a cercare e vedrete cosa significa la parola greca eterno. È venuta dalla parola Zoe, Z-O-E. Guardate, cos'è Zoe? Zoe è la vita di Dio stesso. E se Gesù tramite la sua morte ha reso la sua stessa vita, che era Zoe, noi abbiamo vita eterna e non possiamo perire. Alleluia! Allora quando la vecchia carne inizia a concupire delle cose, lo Spirito dice, no, là, ora, eccolo, indossate le vostre giacche del Vangelo. Guardate, Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Lo Spirito dà vita, la lettera uccide. Che lezione meravigliosa! Vorrei che avessimo tempo per continuare un po'. Dopo un po' lo faremo. Guardate, Dio richiese la vita proprio la prima volta che fu commesso peccato. E se notate, la coppia nel giardino dell'Eden sostituì la vita animale. L'avete notato? Usò la vita animale, uscì e prese delle pecore e le uccise. E ne fecero indumenti con cui coprire il loro peccato. È giusto? Pelle di pecora. Prendiamo un piccolo melodramma. Ho visto un film non molto tempo fa che mi è piaciuto, proprio non... È solo un'immagine mentale, non l'ho mai visto disegnato. Vedo nostra madre Eva e nostro padre Adamo e l'uomo di colore seduto là, il cinese seduto là. Questo vi scioccherà. Ogni essere umano è il pigmeo in Africa, il boscimano su nel Transvaal, i pagani che non sanno quale sia la mano destra e la sinistra. Con i capelli che gli crescono dappertutto così, selvaggio come un animale, ha lo stesso sangue nelle vene che avete voi. Il cinese può scendere e prelevare il plasma sanguigno e darlo ad un uomo bianco. L'uomo di colore ha lo stesso sangue che è nelle sue vene e nelle vene dell'uomo bianco. Possono dare il sangue uno all'altro. Ma non c'è animale che possa dare plasma sanguigno. Perché? Dio ha creato tutte le nazioni da un sangue. Esattamente. Ognuno di noi è venuto da quello stesso albero della vita per l'Onnipotente Dio. Che siate gialli, marroni, neri o qualsiasi cosa, siate, siamo un solo sangue. Chiedete al vostro dottore ora se è giusto. Bianchi, di colore, non importa chi siate, marrone o qualsiasi cosa siate, non fa alcuna differenza. Cinese, giapponese, negro, qualsiasi cosa possiate essere, non ha niente a che fare con ciò, avete lo stesso sangue. E lo stesso Gesù Cristo morì per uno, morì per tutti. Dio fece a pezzi il muro di divisione e ci rese tutti uno in Cristo Gesù. Che messaggio su quello! Là c'erano Adamo ed Eva. Eva, una bella donna. Oh my. Posso vedere là Adamo con quelle ciocche scure scompigliate che gli scendono attorno al capo. Quegli occhi luminosi, brillanti, che guardano il suo caro tesoro Eva. È una donna formata così perfettamente. I suoi capelli, alzava lo sguardo e i suoi occhi, blu come il cielo. Adamo la amava. Oh, come l'amava. Ma quando entrò il peccato, la loro casetta fu divisa a causa di una vecchia bestia lussuriosa. Il diavolo era entrato in un animale chiamato il serpente, non un rettile. Ricordate, la Bibbia non dice che il diavolo era un serpente. Lui non era un serpente al principio. Il serpente al principio non era come ora. La maledizione lo pose dove si trova. La Bibbia disse egli era non un rettile, egli era una bestia, il più astuto di tutte le bestie del campo. Aveva l'aspetto più simile ad un uomo di qualsiasi cosa abbiate mai avuto. Camminava eretto. Ecco dove il diavolo entrò in lui e andò da Eva, questa donna creata meravigliosa, e lei fece ciò che era sbagliato. Prendete la vostra idea di ciò, io la mia. Bene. Ora, poi lei diede alla luce il suo primo figlio Caino, la natura secondo il papà, un assassino, un odiatore e così via. Notate poi cosa avvenne dopo quello. Poi quando Dio scese per parlare, la comunione era stata in pranta. Potreste immaginare Adamo ed Eva seduti fuori nel giardino dell'Eden, sotto quelle grandi palme. Dio scendeva e diceva, figli miei. Sì, padre. Va tutto bene? Tutto va bene. Avete gradito le benedizioni del padre vostro oggi? Sì, padre, abbiamo gioito. Ecco arrivare Leo il leone. Leo miagola come un gattino. Adamo lo accarezza sulla testa, si inginocchia. Ecco arrivare Cheta, la tigre. E si avvicinano tutti, si sdraiano attorno, miagolano. E la grande voce di Dio romba attraverso la cima di quegli alberi. Mia creazione, vi è piaciuto quello che il padre vi ha dato oggi? Sì, padre, ogni giorno. Nessuna morte, nessun dolore. Eccolo, ecco il modo. Dio disse, oh, non è meraviglioso? E allora Michele alzò lo sguardo e disse, anch'io potrei farlo. Oh, fratello, non essere contrario alla parola di Dio. Ecco qual è il problema con queste chiese oggi. Anch'io posso creare un'organizzazione per quanto siano buone. Oh, allontanatevi da ciò. Rimanete con la parola di Dio. Sì, signora, lasciate che sia Dio, vedete. Dio era colui che parlava. E poi all'improvviso, allora quando lei peccò, allora Dio scese e rombò attraverso la cima degli alberi. Egli vuole essere adorato, egli è Dio. E i suoi figli non erano là per adorare. Ecco venire Leo e si inginocchiò. Ed ecco venire Cheta e si inginocchiò. E tutti loro si avvicinarono per inginocchiarsi. Ma dove era Adamo? Egli disse, Cheta, hai visto Adamo?
No.
No? Leo l'hai visto?
No.
No? Adamo, dove sei? Vedete la natura di un uomo? Egli fugge da Dio. Avrebbe dovuto essere Adamo a dire: Padre, ho peccato, ho agito male, dove sei? Voglio confessare i miei peccati, dove sei, Padre? Ma si nascondeva passando dietro le tende, vedete? Adamo, dove sei, figlio mio? Adamo, Adamo, figlio mio, dove sei? Subito guardò giù e vide Adamo dietro i cespugli. Disse: Esci, Adamo. Disse: Non posso, sono nudo. Disse: Chi ti ha detto che sei nudo? E gli disse: La donna che tu mi hai dato. E la donna disse: Il serpente l'ha fatto. Eccovi, allora la grande immagine della comunione fu infranta. Dio non può più parlare al suo popolo, egli l'ha già detto. Quando Dio parla, egli deve mantenere la sua parola, egli deve farlo. Bene, disse, devo parlargli. Così Dio andò e prese delle pelli di pecora, portò indietro quelle vecchie pelli di pecora insanguinate, le gettò dietro nei cespugli, disse: Indossatele. Ecco venire Adamo ed Eva avvolti in queste vecchie pelli di pecora. Si crearono una religione loro stessi prima, si unirono ad una chiesa da qualche parte, pensavano di cavarsela con una chiesa di foglie di fico, sapete, proprio nascondersi dietro qualcosa, ma quando andarono per stare nella presenza di Dio, la loro religione di foglie di fico non resistette. Ma eccolo uscire con il sangue che scorreva sulle sue spalle virili. Vedere la piccola Eva. Tracciamo un'immagine. Quella creatura graziosa, tesoro e moglie di Adamo, la sua cara. Ed eccolo uscire, il sangue le scorreva sulle gambe. Ecco Adamo e il sangue che gli scorre giù dalle spalle. Vedo qui intorno al suo colletto dove gli avvolgeva le spalle. Il sangue gli arruffava i capelli. Vedere la piccola Eva, il suo capo chinato, quelle vecchie pelli di pecore insanguinate uscire davanti a Dio. Disse Adamo, perché hai dato ascolto a tua moglie invece di me, ti ho preso dalla polvere della terra e polvere tornerai. Disse donna, perché hai dato ascolto al serpente invece del tuo stesso marito. Vedete, chiesa, a chi dovete dare ascolto? Vostro marito, non a qualche credo, ma a vostro marito. Ecco la sua parola per voi, vedete, perché hai dato ascolto al serpente invece di tuo marito. Vorrei poter stare su quello per un poco, sento qualcosa, la vedete. Così ebbene hai dato ascolto al serpente invece di tuo marito. Hai tolto la vita dal mondo, porterai vita nel mondo e moltiplicherò i tuoi dolori e i tuoi concepimenti. Il tuo desiderio sarà per tuo marito. E serpente, perché hai fatto questo, le tue gambe saranno tolte e striscerai sul tuo ventre tutti i giorni della tua vita. Sarai odiato da tutte, la polvere sarà il tuo cibo. Oh ma, sta succedendo qualcosa. Dolori iniziano ad entrare nelle spalle di Eva. Adamo ha un reumatismo alla schiena, inizia a guardare, guarda Eva, le lacrime le stanno scorrendo sulle sue guance graziose. Le sue labbra, che non dovranno mai avere manicure su di esse, qualsiasi cosa sia la roba che portate ora, non devono mai averla, erano tutte belle rosse. Ma ora stanno diventando pallide, le rughe stanno arrivando in esse, le rughe stanno arrivando sotto gli occhi, i capelli di Adamo cominciano a scivolare via, iniziano a diventare arruffati e iniziano a venire quelli grigi. Le lacrime gocciolano giù dal suo petto virile, il suo petto inizia ad abbassarsi, incavarsi, che condizione mortale allora. La piccola Eva sapeva di essere la causa di ciò, disse: Oh Adamo, cosa ho fatto tesoro? Predicherò su quello una di queste sere, cosa ho fatto? Lei appoggiò la sua piccola testa sulle sue spalle accarezzandolo così. Lei disse: Tesoro, io sono la causa di ciò e siamo condannati. Guardaci, stiamo ritornando alla polvere. E Dio ora ha nascosto il suo volto da noi, non possiamo più vederlo. Guardare queste vecchie sanguinanti, mi vergogno di togliere questo davanti a te, Adamo. Lui disse: Cara, non mi toglierei questo davanti a te per niente. Cosa ci è successo, tesoro? E cominciò a piangere. Le lacrime gli scorrevano sulle guance, gocciolando sulla testa di lei. Eccole scorrere giù al suo petto così, mescolando lacrime e sangue, scorrendo insieme. Lui mette il braccio attorno alla sua cara moglie. Dio disse: Andatevene dalla mia presenza, peccarono. Egli non può fare nient'altro, egli è Dio. Ecco cosa rende così reale la sua parola. Egli deve mantenere la sua parola, non importa quanto lo ferisca. Andatevene dalla mia presenza. Adamo mise il braccio attorno alla sua cara moglie, così ecco che iniziano a muoversi passando lungo il giardino dell'Eden. Posso sentire quella vecchia pelle di pecora insanguinata che era su Adamo? Fa un passo, fa. Il sangue gli sbatteva contro la gamba mentre continuava a camminare. Dio, ecco suo figlio, se ne va, ecco sua figlia, se ne va. Proprio lo stesso sarebbe il mio Billy Paul e Rebecca, eccoli andare, vostra figlia e vostro figlio. Cosa può fare egli? Cosa può fare? Egli è Dio, egli deve mantenere la sua parola. Pronuncio la morte su di loro e ho confidato in loro e ho pensato che non l'avrebbero fatto, ma l'hanno fatto comunque. Perché l'hanno fatto? Allora Dio realizzò i suoi pensieri, disse, prenderò il loro posto, morirò al loro posto, è mio figlio, non posso lasciarlo andare così, è mia figlia, morirò al suo posto. Egli disse, solo un minuto. Egli disse, io porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente, e la tua progenie schiaccerà il capo del serpente. In altre parole, un giorno adombrerò una vergine e scenderò e sarò fatto carne lo stesso e prenderò il posto del peccatore. L'uomo fu fatto ad immagine di Dio e poi Dio fu fatto ad immagine dell'uomo per redimere l'uomo di nuovo a se stesso. Dio prese il suo posto, ecco come so che Gesù è Dio, è così. Ora cambiamo la nostra scena. 19. Sono passati 4.000 anni. Stamattina siamo a Gerusalemme. Sento un rumore. Che cos'è? Guardo fuori. Peccato. E l'intera terra è inondata di guerre, rumori di guerre, sangue, adulterio. E peccato e vergogna e disgrazia della progenie di quella coppia. Guardo qua giù proprio come Erodiade. 70 dei suoi figli e figlie morirono su patiboli e nella prostituzione per il peccato. Guardo qui i figli di Adamo ed Eva come stanno morendo, morendo. E quel piccolo vecchio debole sangue laggiù in qualche modo non è spia. È il sangue di un animale, non ha vita in sé. Non può venire davanti a Dio. Quella vita che esce da quel sangue non può venire perché è una bestia muta. Deve avere un tipo di vita che distingue il bene dal male. Dio ora scese nella carne sotto una vergine, distingue il bene dal male. Ora è Gerusalemme, sento un rumore, che cos'è? Oh, toglietelo di mezzo, crocifiggetelo, che cos'è? Lo stesso creatore della razza umana e i suoi stessi figli richiedevano il suo sangue. Sono la stessa creazione di Dio che grida per il suo stesso sangue. Bene, ora, se egli avesse tenuto se stesse e non l'avesse fatto, suo figlio sarebbe stato perduto. Non vedete che Geova dal giardino dell'Eden? Non potete vederlo là, velato in questa carne umana? Oh, mai! Notate un po' oltre, vorrei potessimo continuare su questa lezione. Un po' più avanti laggiù egli disse questo tabernacolo. Salomone gli edificò un tabernacolo, ma l'Altissimo non abita in case fatte di mani, ma tu mi hai preparato un corpo. Quando Salomone costruì il Tempio, Geova... Eccone una buona, alleluia, quello ha fatto presa per bene, grazie al Signore per quello. Ecco una rivelazione proprio, fresca proprio ora, la otterrete. Quando Salomone costruì il Tempio e fu consacrato, Dio entrò in quel Tempio e dimorò là, è giusto? E quando Gesù Cristo fu consacrato a Dio al fiume Giordano, Dio scese e dimorò in Gesù Cristo, egli è Geova. Amen. La confessione del peccato doveva sempre essere rivolta al Tempio. La confessione del peccato deve essere rivolta a Cristo. Ecco il Tempio di Dio. Dio dimorò in Cristo. Eccolo. Ora credete che egli è Geova? Non è vero? Non ci avevo mai pensato prima. O a volte quando avanziamo nello Spirito e ci muoviamo, seduti insieme nei luoghi celesti, come Cristo può muoversi in una chiesa simile. Vedete come si muovono le rivelazioni? Ecco una rivelazione perfetta che viene da Dio. Egli si trova sul palco ora. So che è venuta da là, so che l'ha fatto il Tempio, era dove Dio dimorava. E se le persone ovunque erano nei problemi, come Giona nel ventre della balena, guardavano verso il Tempio, ovunque siano, guardino questo Tempio e preghino, allora io ascolterò. Ed ora il Tempio di Dio non era fatto da mani. Egli disse, tu mi hai preparato un edificio, ma non lo era, ma mi hai preparato un corpo. Eccolo, Dio in Cristo. Allora sento quella gentaglia che grida nella nostra scena. Guardatelo là. Gridano per il suo sangue. I suoi stessi figli gridano. Disfiamoci di lui, il loro creatore, il loro Dio, il loro fattore, il loro padre. Disfiamoci di lui. Ora egli è diventato il loro redentore. Ora mi rigettano, ma se loro non sanno chi io sono. Non sanno che io sono colui che ha pronunciato questa maledizione su di loro là nel giardino dell'Eden. Sono sceso per redimerli. Se io rifiuto, ebbene potrei parlare, una legione di angeli verrebbe da me. Ma se lo facessi sarebbero perduti, e dopo tutto fui io a mettere su di loro la maledizione. Ora sono venuto per togliere la maledizione da loro e far sì che loro, tramite i loro peccati, mi crocifiggano. Eccolo andare trascinandosi per strada percosso, lo fecero indietreggiare, lo attaccarono ad un palo così, con una frusta a 9 code, rimase là fuori e lo frustarono finché si vedevano le sue costole. Era un uomo piccolo. La Bibbia disse: nessuna bellezza che lo desiderassimo. Guardate il suo corpo, battuto, strappato, contuso, sputo di derisione dai suoi stessi figli, sputando in faccia al loro papà. Una corona di spine sul suo capo, lacrime e altro mescolate che scendevano dal suo corpo, lacrime e sangue scorrevano insieme, lo sputo scendeva. Eccolo venire, guarderemo fuori dalla finestra e vedremo che aspetto ha. Eccolo, sento la sua vecchia croce trascinata per le strade facendo un strepitio, sbattendo mentre scende. Il suo povero corpo si muove e continuano a camminare, lo frustano con una frusta. Vai avanti, santo rotolante! Noi abbiamo la nostra organizzazione, abbiamo le nostre chiese. Non abbiamo bisogno che tu venga e ci sgridi per la nostra chiesa. Tu ti rendi il Dio del giorno sabbatico. Perché non fai qualcosa in merito a ciò ora, tu vecchio santo rotolante? È lo stesso creatore che si muoveva là nella carne. C'era quella cellula sanguigna che si muoveva bagnando proprio la sua schiena, e gli avanza un po' oltre. Guardiamo, noto sulla sua schiena, egli ha una tunica gettata sulle spalle ed è tutta intessuta, senza alcuna cucitura. E guardate tutta quella piccola veste, ora una piccola veste bianca, viene un piccolo punto rosso. E quel sangue che passa attraverso la sua schiena dove gli era, per le sue lividure siamo stati guariti. Oh, potrei negarlo. Dio, tienimi a posto mentalmente. Non mi importa se costerà il mio sangue. Cosa sarebbe il mio vecchio sporco sangue adultero di fianco al suo? Lo vedo muoversi là mentre loro, osservate mentre egli prosegue. Quelle macchie diventano sempre più grandi e più grandi, mentre egli avanza. Lo vedo cadere, vedo un uomo di colore avvicinarsi e aiutarlo a portare la croce, metterla sulla sua spalla. Egli va avanti, non può quasi muoversi ora. Guardatelo mentre avanza. Mentre egli avanza, tutti quei piccoli punti diventano un unico grande punto. E dopo un po' sento qualcosa ora che fa... Che cos'è? È quella vecchia veste insanguinata che sbatte sulle sue gambe. Che cos'è? Sangue animale, finito. Ecco il secondo Adamo, ecco il Dio del cielo. Quello non era sangue animale, quello era il sangue di Dio che sbatte contro le gambe. Il secondo Adamo che va a morire per la razza umana. Dio si rese Adamo, lui stesso e visse qui sulla terra, scendendo per morire per la razza umana. Il sangue di Tore e Capri non poteva togliere il peccato, ma nella stagione dovuta Gesù Cristo venne e rende l'adoratore perfetto tramite il battesimo dello Spirito Santo. Per cui Gesù Cristo morì al suo posto al Calvario. Caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sarà salvata per non peccare più. Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. La possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Da quando per fede vidi quel flusso, alimentato dalle tue ferite fluenti, amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Poi in un canto più nobile, più dolce, canterò della tua potenza che salva. Quando questa povera lingua balbuziente e balbettante giacerà silenziosa nella tomba. Nostro Padre Celeste, mentre guardiamo a te stamattina, l'agnello del Calvario, colui che venne nelle ombre della legge per togliere la legge, per introdurre questa grande dispensazione di grazia, per darci il tuo spirito qui nei nostri tabernacoli. Dio abitò con gli esseri mortali avendo comunione. Dio scese per avere comunione nel cuore dell'uomo. Venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto, perché quanti l'hanno ricevuto a loro egli ha dato il potere di diventare figli di Dio per quanti invocano il suo nome. E tramite il suo spirito siamo battezzati nel suo corpo, tramite il rinnovamento dei nostri pensieri, mediante il lavacro del sangue per l'acqua, per portarci nella comunione con il grande Figlio di Dio. Di nuovo là, quando la sera sta scendendo. Oh Cristo, non sono più ragazzo, dopo un po' anche il mio sole tramonterà, i miei capelli diventano grigi. Il tempo della mia sera sta arrivando, non lascerai che ti parli allora, Signore, quando tu scenderai sulla cima degli alberi della vita. Oh, allora lascia che abbia comunione con te, Padre. E lascia che mentre guardo indietro, lungo questo sentiero che ho percorso, vedo dove le mie impronte sono passate attraverso i mari, su spine e luoghi scoscesi, gridando santo il Signore. Concedilo, Signore. Possa ogni persona in questo tabernacolo stamattina che è seduta qui sotto questa unzione divina dello Spirito Santo passare attraverso la parola. Possa ognuno di loro ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Possa questa piccola chiesa raccogliere insieme le loro corde divinamente, concludere le loro differenze nel vostro nostro cuore proprio ora, entrando come un sol cuore una persona, le braccia uno attorno all'altro. E andarsene come fratello e sorella in devoto rispetto, con un caso di salvezza all'antica nel proprio cuore, che li farà andare a casa e piangere al tavolo, piangere a fianco del letto, mettere i loro figli sulle loro ginocchia e piangere per loro, piangere per il mondo, piangere per i peccati della città ed essere marchiati dentro il regno di Dio in questa prossima venuta ora nel futuro del nostro Signore Gesù. Forse in quel giorno, quando il registratore sarà ascoltato come è stato dalla riunione di questa mattina, forse ogni persona qui per cui prego oggi qui, Signore, possano essere tutti là lavati nel sangue dell'agnello cantando con palme in mani. Osanna, osanna a colui che siede sul trono. Concedilo, Signore, sii con noi. Guarisci la malattia in mezzo a noi e attira insieme tutta la piccola chiesa ora, Signore, sotto la potenza dello Spirito Santo. Sii con noi nel prossimo pomeriggio, mentre visitiamo i malati e i bisognosi, quelli rinchiusi. Aiutaci nelle nostre case mentre andiamo a casa, a non essere come un maiale che si siede e mangia. Ma possiamo alzare lo sguardo al Creatore e dire grazie, Signore Gesù, per avermi dato questo cibo. Possiamo noi stasera non andare a letto come figli ingrati, ma possiamo, sulle ginocchia, passare molto tempo in preghiera e ringraziamento e rialzarci domani dicendo: Padre, non posso viaggiare da solo oggi, prendi la mia mano ora e guidami durante il giorno. Oh Dio, concedilo. E possano gli uomini e le donne con cui veniamo in contatto, possa ciò essere in profonda sincerità. Possiamo parlare degli oracoli di Dio, Signore, non in modo prepotente, ma parlando in sapienza, in modo da poter sapere come vincere altri a te. In quel grande giorno tu dirai: è stato ben fatto, mio buon e fedele servitore, entra nelle gioie del Signore. Concedi questo, Padre, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.